Dichiaro aperta la seduta del Consiglio e prego il segretario di proseguire con l'appello dei consiglieri. Grazie.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Procediamo con l'appello. Il Sindaco e il Presidente sono presenti. Lorenzini, Simonini, De Felice, Palotti, Vizzino, Bettinelli, Songini, Alberti, Andriolo, Bernardi. Bernardi è presente? Non c'è. Ambrosi, Valenti, Catonini, Limuti, Racchetti, Camanni, Balducci, Montinaro, Sozzani, Rebai, presente, Dell'Erba, Fiumanò, Bordoni, Lo, Massera, Tarabini, sì, La Bianchini assente giustificato, Grillo presente, Piasini assente giustificato, Barberi e Pozzi. Va bene. 5 assenti, 28.
Tutti gli altri credo arriveranno.
Sì, 28 presenti, 5 assenti.
Proseguiamo il Consiglio dopo l'appello dei presenti e quindi testimonianza la legittimità di questo Consiglio. Prego, devo fare una dichiarazione. Le scorse settimane di inizio anno sono state caratterizzate purtroppo dai tragici atti di terrorismo violento accaduti a Parigi, ma anche in Nigeria, in Camerun e in altre parti del mondo, uniti a quelli inquietanti, orribili, diffusi mediaticamente, spesso, di inaudita violenza che accadono nel Medio Oriente. Numerose sono state e continuano ad essere le vittime innocenti, cittadini inermi ed incolpevoli di tali atti terroristici. In terra di Francia, a Parigi, perpetrati a nome di un fondamentalismo culturale religioso che ha inteso ed intende negare, colpire con le armi, aggredire al cuore la libertà delle persone, il valore fondante del pensiero e della cultura occidentale, la libertà di espressione, di pensiero, di opinione, di stampa, in senso anche pieno, nella sua dimensione satirica. I terroristi hanno cercato ed intendono continuare a cercare con atti di estrema violenza contro le persone, contro i cittadini, di cancellare i valori della nostra democrazia, quali quelli della convivenza pacifica, libera, fra i popoli e fra le fedi religiose. I terroristi e le loro strategie vanno indubbiamente combattuti, isolati culturalmente, politicamente. E i loro atti di violenza vanno anche repressi con la forza quando occorre in difesa della democrazia. Ma il terrorismo va isolato anche nel non permettendo che esso si identifichi le proprie strategie e la propria identità culturale, religiosa e politica con una fede religiosa che viene professata da miliardi di persone che vivono in tanti paesi del mondo, compresa l'Italia e l'Europa, tanto più che i seguaci del terrorismo sono coloro che coltivano, coloro quindi che coltivano il fondamentalismo sono un'esigua, piccola, proprio minuscola minoranza rispetto ai tanti fedeli che non condividono affatto tale fondamentalismo violento. La libertà dei cittadini va difesa ovunque, in tutte le sue espressioni. La libertà di pensiero non si può uccidere, la libertà di religione non si può uccidere, soprattutto non si può uccidere invocando il nome di Dio, di qualsiasi Dio, e la democrazia si difende con la democrazia. In questo senso, anche per la nostra città, insieme a tante altre città nostre e altre, dobbiamo tenere alto l'obiettivo di mantenere ed essere città aperte, luoghi di incontro, di dialogo, di confronto, di convivenza civile, socioculturale, religiosa, valori questi che proprio il popolo francese da oltre 200 anni ha saputo conquistare e che ha contribuito a diffondere ampiamente come linfa vitale, come valori e principi fondanti nella cultura europea e occidentale. Pochi giorni or sono abbiamo celebrato il giorno della memoria, ricordando l'immane tragedia di cui fu vittima il popolo ebreo, con lo sterminio di massa di 6 milioni di persone, di vite umane, da parte di un fondamentalismo, anche quello culturale, ideologico, sociale e politico, germinato e sviluppatosi patologicamente proprio nel cuore della nostra Europa. Non dobbiamo perdere mai, cancellare, rimuovere la memoria storica nei confronti di queste catastrofi umane. Ebbene, nel condannare a nome del Consiglio Comunale tutti gli atti terroristici accaduti e la violenza che toglie la vita a tante persone innocenti, nel riaffermare la difesa della democrazia, l'inviolabilità delle libertà personali, esprimendo il cordoglio alle famiglie delle vittime di Parigi e del terrorismo internazionale e la solidarietà per tutte le persone che nei vari paesi del mondo hanno sofferto e soffrono per colpa della barbarie terroristica, invito i consiglieri e il Consiglio Comunale ad alzarsi ad osservare un minuto di silenzio. Andiamo avanti con l'ordine del giorno. Allora, nel vedere il primo punto, non ci sono altre comunicazioni, passiamo al secondo punto, mozione del consigliere Piasini Maurizio e Grillo Della Berta, avente per argomento, oggetto, separazione acque bianche da acque nere nel sistema fognario della città. Prego, consigliere Della Berta, se vuole presentare.
Presidente. Per rete di fognatura si intende il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte a raccogliere ed allontanare da un complesso urbano le acque superficiali meteoriche e quelli provenienti dalle attività umane in genere. La rete fognaria è detta mista, sistema unitario, quando raccoglie nella stessa canalizzazione sia le acque reflue provenienti da attività umane sia quelle della pioggia. È detta sistema separato se le acque nere uso domestico vengono raccolte in un'apposita rete distinta da quelle che raccoglie le acque di scorrimento superficiali, acque bianche, cosiddette acque bianche. La normativa di riferimento per i sistemi fognari si basa sulla circolare del Ministero Lavori Pubblici 116337174, delibera ministeriale Lavori Pubblici 4277 e sul decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 4396. Quest'ultimo in particolare afferma che le fognature nei nuovi insediamenti urbani o laddove debba essere ripristinata la rete devono di norma prevedere la separazione tra acque bianche e acque nere. In tutte le città, ovunque, esistono delle zone, in genere le più antiche, in cui prevale il sistema misto di smaltimento delle acque reflue, in cui cioè vi è miscelazione di acque bianche e acque nere che confluiscono poi congiuntamente nel sistema di depurazione. Tale sistema è probabilmente accettabile in piccole comunità, in cui la massa delle acque è modesto e pertanto per ottenere un deflusso adeguato bisogna miscelare tutto. Laddove però vi sia una comunità numerosa, come nei principali centri urbani, il sistema separato presenta indubbi vantaggi. È minore il rischio di dispersione ambientale, poiché le acque nere hanno il loro percorso separato. Ricordiamo che le acque reflue umane possiedono una carica batterica elevatissima e sono potenzialmente dannose per la salute se non adeguatamente convogliate ed allontanate rapidamente dalla comunità. Vi sono inoltre motivazioni economiche. La confluenza in depurazione di acque miscelate nere e bianche rappresenta un sovraccarico del sistema con elevazione dei costi ed anche una non ottimale gestione della depurazione che prevede sistemi differenziati a seconda del materiale da trattare. Fatte queste considerazioni, riteniamo doveroso chiedere al Sindaco e agli organi competenti di porre particolare attenzione alla questione della rete fognaria, adoperandosi per renderla nel tempo efficiente e rispondente ai moderni requisiti di costruzioni in ogni punto della città. Essa, anche se non visibile in superficie, rappresenta forse la più importante opera pubblica di una comunità, con implicazioni importantissime a livello sociale e sanitario. In effetti, le opere fognarie rappresentano le prime opere pubbliche di rilievo agli albori della costituzione di comunità umane complesse ed articolate. Possiamo, senza tema di smentita, affermare che nella storia la nascita e lo sviluppo delle città, come noi le conosciamo attualmente, è stato possibile in seguito alla creazione di queste infrastrutture essenziali, tal che ancora oggi la loro preservazione, implementazione e corretta funzione devono essere, a nostro avviso, tra le priorità di un'amministrazione attenta al reale benessere dei propri cittadini. Grazie.
Grazie consigliere Grillo Della Berta, la parola al consigliere Songini.
Grazie Presidente. I colleghi Piazzini e Grillo Della Berta ci danno l'opportunità di parlare di un argomento poco dibattuto in generale nei consigli comunali, ma condiviso, e di manifestare che la sensibilità che richiamano con questa mozione è già presente negli atti di questa amministrazione. Il comune di Sondrio presenta zone appunto dove le fognature non dividono le acque nere dalle acque bianche. Se pensiamo che il depuratore di Sondrio degli anni 70, è facilmente comprensibile che si sia sfruttata la rete fognaria esistente, che non sempre presentava una separazione fra le due. Oggi sono però presenti ampie zone della città che hanno visto la realizzazione delle due reti separate. Mi riferisco agli ultimi insediamenti realizzati con pianificazione urbanistica di medie e ampie dimensioni, come l'area ex Carini, il PAO di via Meriggio e il PI di via Ventina. Per alleggerire il carico idrico in arrivo al depuratore, per far sì che lo stesso possa funzionare meglio con costi minori, le acque bianche vengono recapitate in acque superficiali come i fossi colatori della piana della Nieda, che convogliano l'acqua in Adda, mentre quelle di via Ventina vengono recapitate nel Mallero. Comunque non rappresenta un rischio ambientale per la salute umana, come riportano i colleghi, la confluenza dei due tipi di acque, poiché nel caso in cui inopinatamente dovessero disperdersi nell'ambiente delle acque, queste avrebbero una diluizione maggiore, quindi sarebbero meno dannose. Altre aree della città servite da reti di acque bianche sono la Cavianca, nella parte verso il cimitero urbano, la zona del PEP, ovvero l'area tra le vie Torelli, Gramsci e la via Maffei, la parte di via Tonale in prossimità del campus scolastico e parte della zona est della città, via Samaden e Brigata Orobica. Inoltre, una tubazione per sole acque bianche scende anche da Conchiera e recapita le acque in Mallero in prossimità di Gombaro. Un altro accorgimento utile ad alleggerire le portate in arrivo al depuratore è rappresentato dagli sfioratori posti su alcuni punti della rete di acque miste. Sono poco più di 30 in città e frazioni debitamente autorizzati. Quindi, come ho detto, negli ultimi anni questa amministrazione ha posto in essere azioni che migliorassero la situazione esistente. Pertanto non ha difficoltà a cercare di migliorare ulteriormente la situazione, sicuramente negli interventi futuri di pianificazione urbanistica e, laddove ve ne sarà la possibilità, anche negli interventi futuri di manutenzione straordinaria. Grazie.
Grazie consigliere Songini. Ci sono altri interventi? Consigliere Massera, prego.
Grazie Presidente. Ma credo che dopo aver ascoltato l'intervento del consigliere Songini, che mi pare andare nella direzione fondamentalmente di un accoglimento di questa richiesta, stiamo parlando appunto di una mozione che penso non si possa che prendere per buona e portare avanti, perché chiede un impegno a andare sempre in una direzione di miglior gestione del servizio di depurazione e quindi io credo che l'esito di questa mozione sarà scontata. La cosa più importante sarà semmai capire, questo è l'aspetto più interessante, magari approfitteremo della presenza, non so, anche del presidente di SECAM per fare qualche domanda magari specifica. La domanda è: quali costi per poter arrivare a un sistema di separazione totale di acque bianche e acque nere per porci come comune a un livello di eccellenza assoluta. Quindi, chiaro, questo sarebbe un obiettivo assolutamente auspicabile. Il solito discorso dei costi credo sia quello che alla fine condizionerà poi tutte le scelte. Detto questo, io voto a favore e credo che tutto il Consiglio Comunale voterà a favore. Non vedo come si possa fare anche diversamente, quindi prendiamo positivamente questa richiesta di attenzione da parte dei consiglieri della Lega su questo tema. Grazie.
Grazie consigliere Massera, se ci sono altri interventi. Nessuno, allora procediamo già alla votazione della mozione. Chi è favorevole all'accoglimento di questa mozione alza la mano. Giù la mano. Chi si astiene, chi vota contro, quindi la mozione è accettata all'unanimità. Quanti voti? Con 29 voti a favore. Punto numero 3, mozione del consigliere Piasini Maurizio e sempre credo Grillo della Berta, avente ad oggetto esenzione IMU per terreni agricoli. Parola al consigliere della Berta.
Grazie Presidente, il gruppo decide di ritirare la mozione alla luce delle nuove decretazioni avvenute la settimana scorsa, quindi confermo che la mozione viene ritirata. Grazie.
Grazie consigliere Grillo della Berta, quindi prendiamo atto del ritiro della mozione e passiamo al punto numero 4, interpellanze e interrogazioni. Interpellanza del consigliere Piasini, Maurizio e Grillo della Berta, avente ad oggetto termine lavori sottopasso via Ventina. Letta l'interpellanza, risponde l'assessore Iannotti.
Sì, grazie Presidente. Il termine dei lavori dell'allargamento del sottopasso di Ventina era il 10 di gennaio di quest'anno, quello aggiornato aggiungendo i 45 giorni di proroga è il 24 di febbraio, quindi verso la fine del mese di febbraio. Le cause del ritardo sono dovute in parte alle condizioni meteorologiche, si è lavorato sotto l'acqua per giornate intere anche in condizioni critiche per la stabilità del rilevato ferroviario, con treni tra l'altro che circolavano a condizioni a velocità normali, senza rallentamento. Sono stati poi anche realizzati dei muri di rivestimento delle paratie in micropali, procedendo per una lunghezza massima di 2,5 metri, contrariamente a quello che si pensava di realizzare, quindi 5 metri di gettata in opera. È chiaro che questo per condizioni di sicurezza, questo chiaramente ha dilatato ulteriormente i tempi. Per quanto riguarda i costi, il direttore dei lavori sta predisponendo una perizia supplettiva per alcune maggiori e diverse lavorazioni. Le più significative sono la demolizione di una platea in cemento armato trovata sotto la pavimentazione stradale di via Ventina, di cui chiaramente non si conosceva l'esistenza, e la realizzazione di un palancolato per l'esecuzione in condizioni di sicurezza del plinto di un palo TE, e mi dicono che sia il palo che sostiene il cavo aereo che fornisce la corrente al treno. Quindi queste sono, diciamo, sono le opere aggiuntive più rilevanti. Grazie.
Grazie consigliere Iannotti, la parola al consigliere Grillo della Berta.
Grazie.
Per esprimere il suo grado di soddisfazione.
Grazie, assessore. Va bene, nel senso prendiamo atto delle sopraggiunte difficoltà che hanno, come dire, se è confermato il termine del 24 febbraio, hai detto, quindi direi che tutto sommato possiamo ritenerci soddisfatti dalla dilazione non eccessiva. E chiaramente confidiamo che non vi siano ulteriori slittamenti nel futuro, e quindi ci riteniamo soddisfatti delle risposte dell'assessore. Grazie.
Bene, grazie consigliere della Berta. Passiamo all'altra interpellanza, sempre del consigliere Grillo della Berta, Lega Nord, e consigliere Piasini, avente ad oggetto sicurezza quartiere La Piastra. interviene come risposta il sindaco.
Immagino che conveniate come sia necessario tenere alto in tutta la città, in qualsiasi parte, la qualità della vita e anche e soprattutto la percezione che ogni singolo cittadino ha della sicurezza, e per farlo credo che conveniate che due siano i percorsi che devono essere sempre intrapresi e mantenuti, due percorsi che ogni tanto si devono incrociare, devono correre paralleli ma devono incrociarsi. Il primo, che io ritengo essere più importante perché alla fine dà risultati nel tempo, è il percorso che noi dobbiamo fare tutti insieme sul senso di coesione sociale, di appartenenza alla città e quindi anche a ogni singola parte della città stessa. La seconda parte è anche quello di avere, di dotarsi di tutti gli strumenti affinché il controllo avvenga con le modalità classiche di controllo di polizia. Evidentemente per il secondo ricordo che già questo tema era stato sollevato da voi, sono state installate le telecamere che a suo tempo si riteneva fossero assolutamente necessarie, e questo mi pare che non chiuda la partita del controllo ma abbia aggiunto un tassello importante. Continua il lavoro, che alle volte non viene nemmeno percepito o scarsamente percepito, da parte delle forze dell'ordine, che come altre parti della città tengono sotto controllo anche attraverso il poliziotto di quartiere, carabinieri di quartiere e anche la polizia locale, con anche persone in borghese. Io vorrei in realtà sottolineare e rendere evidente anche a voi, in modo che abbiate qualche strumento ulteriore per segnalare gli abitanti che non fanno parte di una parte speciale della città e che quindi non si devono ritenere isolati, ma devono, come tutti i cittadini della città, lavorare per essere stessi protagonisti di questa coesione sociale. E per rendere possibile questa coesione sociale, per contribuire come amministrazione ma anche come soggetti esterni all'amministrazione, molti sono i progetti, almeno quattro, che ritengo sia doveroso sottolineare e per renderli ulteriormente visibili e pubblici. Parto da quello che è forse il più recente, anzi il più recente, la scartoria, che mi pare estremamente interessante perché sono coinvolte non solo associazioni del mondo del volontariato che hanno sede in quella parte o che operano da tempo in quella parte della città, ma la cosa interessante è che coinvolge Confartigianato, coinvolge una serie di operatori privati, negozianti, che insieme ad altri, al mondo del volontariato, hanno creato un progetto estremamente interessante, tra l'altro finanziato, di attività che coinvolge 40 donne che si adoperano a attività di sartoria, e questo mi pare un elemento importante di partecipazione dei soggetti, in particolare femmine, di quella parte, che si sentono ovviamente protagoniste, perché il tema è di non creare marginalità, di non rendere isolato qualcuno, ma di renderlo protagonista, e questo mi pare un progetto estremamente interessante, ma non solo un progetto, una realizzazione in essere. Telemaco è un altro progetto che interessa quella parte della città, e un altro è Vicini di Quartiere, che ha come capofila l'ALER assieme ad altre associazioni che si ripetono, sono le stesse protagoniste di questi progetti. E sul telemaco direi che è estremamente interessante perché viene coinvolto un settore della nostra comunità, qual è la scuola, che è un elemento determinante su cui si poggia la possibilità di creare coesione sociale attraverso il lavoro nelle scuole per evitare problematiche di incomunicabilità che spesso sono alla base di questo cattivo percepire legittimo, ci mancherebbe altro, l'appartenenza a una comunità. E poi dire fare mediare è un'altra attività legata al mondo del laboratorio di teatro che interessa sia gli adulti che i bambini, che si svolge in quel quartiere. Io credo che tutti insieme, se noi segnaliamo questo, contribuiamo a rendere più reale, la percezione della sicurezza anche in quella parte della città. Credo che di aver risposto direi abbastanza ampiamente la questione, sottolineando che la repressione non è lo strumento che ha portato, che possa portare alla soluzione di eventuali problemi, ma un ristabilire un senso di coesione sociale, di appartenenza in tutta la città e anche in quella parte speciale.
Grazie Sindaco, la parola al consigliere Grillo della Verde.
Grazie Presidente, grazie Sindaco. Ma direi sì, prendiamo atto dell'impegno dell'amministrazione riguardo il mantenimento di una qualità della vita elevata in tutte le parti della città. Di fatto noi continuiamo a segnalare che in quella parte della città purtroppo ci sono delle difficoltà, nel senso che noi riceviamo, non dico quotidianamente ma sovente, delle segnalazioni riguardo un mal di vivere che è purtroppo diffuso, e quindi evidentemente qualche problema in più rispetto ad altre zone esiste, e io spero di essere smentito, ma temo che anche questi progetti purtroppo non siano sufficienti a superare questi problemi. Ecco, noi avevamo già proposto non per avanzare sempre delle tentativi di soluzioni nel senso repressivo della questione, ma avevamo proposto il pattugliamento, lo stazionamento permanente, una postazione di polizia locale permanente in quella zona, come ad esempio uno degli elementi che potesse avere una capacità di dissuasione rispetto alla microcriminalità, e ultimamente sono stati segnalati anche dei casi di macrocriminalità come l'aggressione avvenuta alcuni mesi fa, che potrebbero forse secondo noi dare qualche risultato in più rispetto ai progetti che vanno bene ma secondo noi non sono sufficienti. Grazie.
Grazie consigliere Grillo dalla Berta. Terminate le interpellanze, passiamo al punto numero 5, Fondazione Provinea, Vita alla Vita di Valtellina, Onlus Recesso. Devo anticipare, prima di dare la parola al sindaco, che c'è da considerare un emendamento del consigliere Racchetti già inserito strutturalmente nella delibera, e quindi in questo senso non si deve poi affrontare tutta la procedura degli emendamenti in quanto è già stato recepito nella delibera. Do la parola al sindaco.
Prima di passare la parola all'assessore che ha portato in commissione l'argomento, credo sia doveroso che faccia una premessa, perché oggi affrontiamo questo tema della Provinea, ma credo che il nostro Consiglio Comunale, ricordandovi la sollecitazione che io avevo fatto a tutti voi e quindi anche a me, cioè di cominciare a ragionare come Consiglio Comunale sulla geografia del nostro territorio istituzionale, perché la questione della provincia di Sondrio interamente montana, il riconoscimento dalla parte della Regione Lombardia di alcune compiti e funzioni con relative risorse o con risorse non sufficienti, ci impone ragionevolmente nelle condizioni di affrontare con serietà il tema della riorganizzazione della geografia istituzionale del nostro territorio per renderla, a mio parere, più idonea alle funzioni che ci verranno date e soprattutto anche che tenga conto delle questioni di sostenibilità economica e di tutte le iniziative che noi andremo a intraprendere per cercare di tenere alto, il più alto possibile, la questione istituzionale del nostro territorio. E dentro in questo ragionamento della geografia istituzionale non può non avere un ruolo determinante l'individuazione di quali strumenti noi rispetto al passato vogliamo mantenere e modificare per raggiungere gli obiettivi che noi ci poniamo. Voglio eliminare da subito, ma per dire che siamo già avanti bene, se questo territorio vuol gestire il sistema dei rifiuti, il sistema del ciclo integrato delle acque, la questione delle energie, devo dire che ci siamo dotati questi due strumenti, e poi sentiremo i due presidenti, a mio parere estremamente importanti, interessanti, che sono stati il frutto, non dico anticipato, ma il frutto storico di una scelta, cioè di dotarci di due strumenti che rispondessero al meglio ad alcune nostre esigenze che come istituzione dobbiamo rimarcare: qualità del servizio, sostenibilità economica dello stesso, incidenza minor possibile sui cittadini e dall'altra parte, scusate se è poco, qualche utile oppure non utili ma a favore di tariffe. Questo significa che il pubblico, l'abbiamo dimostrato, può dotarsi di strumenti a proprietà interamente pubblica o parzialmente pubblica che rispondono efficacemente alle esigenze e non necessariamente, come qualcuno anche a suo tempo chiedeva, di passare a SPA private, perché su quei servizi solo loro parevano nelle condizioni di dare risposte. Abbiamo dimostrato, scegliendo scientemente, che è possibile che il pubblico, attraverso strumenti scelti e condivisi, operi in quei delicati settori che hanno, faccio riferimento all'acqua ma allo stesso ai rifiuti, un ruolo determinante per la qualità territoriale, per la qualità della vita del nostro territorio. Messi accanto questi due strumenti, dobbiamo pensare a quali altri strumenti ognuno di voi può andare a vedere qual è lo scenario, quali strumenti noi dobbiamo dotarci per soddisfare alcune esigenze. Faccio riferimento al sistema agroalimentare e mi viene subito in mente il ruolo determinante che potrà e dovrà avere, a mio modestissimo parere, la Fondazione Foianini, centro di ricerca, ma dall'altra parte io mi interrogo, vorrei che tutti insieme ci interrogassero quali sono i motivi per cui la Fondazione Foianini ha qualche momento di debolezza, soprattutto nei confronti dell'imprenditoria locale dell'agroalimentare, e dall'altra parte, siccome questo strumento nel passato è sempre stato oggetto di interventi pubblici che di fatto ripianavano qualsiasi progetto aziendale che non portava a utile, oggi noi dobbiamo interrogarci sul fatto che non ci siano perdite in queste società, perché la ripercussione delle perdite intanto non potrà essere ripianata se non con risorse inferiori rispetto al passato, ma dall'altra parte ricordo anche che l'ente locale che partecipa a società che hanno delle perdite, ovviamente dopo 3 anni di bilanci non corretti, nel senso negativi, dobbiamo, nostro malgrado, andare via. Non è magari il caso delle fondazioni, però il tema è la sostenibilità economica di questo strumento, e quindi questo è uno strumento su cui noi andremo a ragionare, e ritengo che a questo punto, all'interno dello scenario dell'agroalimentare, il tema di stasera da Provinea, ci si interroga, questo strumento è uno strumento che è così importante, lo dobbiamo mantenere, se le funzioni che si erano date sono state soddisfatte, oppure è utile concentrare l'attenzione in altri strumenti, e non a caso ho fatto riferimento alla Fondazione Foianini. Altro tema è il tema del turismo. È chiaro che nella nostra valle c'è oggettivamente una parcializzazione del sistema di offerta, di proposta territoriale, quando ritengo che se noi dobbiamo dotarci di uno strumento che promuova in un modo intero il nostro territorio e non in piccole parcelle, è chiaro che dovremo scegliere come Comune di Sondrio anche qual è lo strumento, quale sarà lo strumento, o magari più di uno, ma indubbiamente dobbiamo sempre pensare che quello strumento deve soggiacere a quei requisiti che, a cui facevo riferimento, sostenibilità economiche. E quindi credo che il tema di stasera vada inserito dentro in questo. Per ultimo, però, appare del tutto evidente, e mi riallaccio a quella proposta che avevo fatto sempre prima al Consiglio Comunale, dobbiamo avere ben chiaro quali sono le risorse sulle quali noi tutti insieme dobbiamo poter accedere, perché alla fine, in base alle risorse, valuteremo gli stessi strumenti, quanti sono, quanti potremo sostenerli, e questo è un ragionamento che va assolutamente di pari passo. Il tema delle risorse che la Regione dà alla provincia, faccio riferimento ai sovraccanoni che erano per investimenti nella QST, che servono solamente per il 2015, sono destinati alla gestione ordinaria, è un tema che mette veramente in discussione la possibilità del nostro territorio di capacità di investimenti futuri, e quindi anche su quell'utilizzo di quello strumento, nel caso poi finalmente la regione destinasse delle risorse, non potrà a mio parere essere uno strumento di gestione di piccole contribuzioni a pioggia, ma dovrà essere uno strumento che deve essere finalizzato a opere che dovremo condividere in tema infrastrutturale, in tema di turismo, in tema agroalimentare. Dovremo scegliere. E la questione BIM, a mio parere, è un'altra questione assolutamente, uso questo termine, preoccupante per il suo maledetto silenzio, nel senso che il 60% degli amministratori che sono stati eletti, credo forse anche di più, sono nuovi. Io credo che sia assolutamente auspicabile, se lo dico io non lo faranno mai, e quindi non lo dico qui in Consiglio Comunale così nessuno sente, però è del tutto logico e normale che se sono cambiate le assemblee, se sono cambiati addirittura le figure che compongono il CDA, perché non sono neanche più dentro nei loro consigli comunali, né tantomeno sindaci, accortezza vuole che uno si dimetta e consegni a quelli che arrivano dopo tutta la possibilità di attivarsi per iniziare un nuovo percorso. E dico qui che la questione delle risorse che sono in capo al BIM non possono essere considerate da tutto il territorio un importante tassello dentro nella questione delle risorse economiche e finanziarie che il nostro territorio ha a disposizione. E ripeto ancora, non può essere uno strumento caratterizzato dalla contribuzione a pioggia, perché alla fine nelle piccole contribuzioni a pioggia si perde di vista molto spesso quello che è la definizione di un percorso ampiamente condiviso, ma anche sulle grandi linee e tematiche di sviluppo del nostro territorio. L'Expo arriverà, ma dico anche che l'Expo se ne andrà, e finito quel lancio di fuochi d'artificio è chiaro che noi avremo quotidianamente la questione di affrontare il tema dell'agroalimentare, il tema dell'accoglienza attraverso il turismo, il tema della qualità dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, che non potranno non essere uno dei sistemi di organizzazione a cui andranno risorse economiche. Certamente liberare la Regione Lombardia, ma risorse del BIM, come in parte vengono fatte oggi, per sostenere la qualità della vita sociale di una popolazione che sta invecchiando, non potranno essere argomenti così messi nel silenzio. Non credo di aver fatto una premessa lunghissima, ma era per dire che noi dobbiamo organicamente affrontare le varie questioni che sembrano marginali, tipo questo della Fondazione Provinea, ma devono essere contestualizzate in una condivisione più ampia che questo Consiglio Comunale dovrà avere ben chiaro, e questa sera anche con i due Presidenti, almeno quel tassello che dicevo prima dei servizi, lo avremo ancora maggiormente chiaro e con maggiori elementi di conoscenza oltre che di valutazione. Grazie.
Grazie Sindaco, chiedevo all'Assessore un intervento di presentazione. Prego.
Grazie.
Assessore Busi.
Credo che dopo l'intervento del Sindaco, che ha toccato tutti i temi relativi a questa delibera che andiamo a proporre questa sera, ricordo sempre brevemente che fa parte di un chiamiamolo progetto che questo Consiglio Comunale in precedenza aveva già preso in esame di valutare la possibilità o meno di stare in partecipazione in altre consorsi o società o quant'altro. Mi ricordo che le decisioni sono state quelle di chiudere la società depurazione, di uscire dal golf club, di uscire dall'avio superficie, di mantenere invece l'esistenza, anche se poi attualmente nel consorzio turistico, perché
ricordo sono stato chiamato anche dalla Corte dei Conti per il consorzio turistico a Milano, dove lì abbiamo ribadito che ritenevamo di rimanere in quel consorzio perché Sondrio all'interno di un comune montano e quindi lo ritenevamo strategico per la nostra cosa, e quindi quello l'abbiamo lavorato. Nell'esame di tutte le partecipazioni abbiamo preso in considerazione Provinea, non tanto per l'importo del nostro contributo, non tanto perché non è ancora chiaro se l'uscita obbligatoria o meno dei bilanci in passivo sia riferita alle società o anche ai consorsi, però nel dubbio è meglio prendere delle decisioni. L'accelerazione è venuta dall'ultima convocazione che abbiamo avuto da parte di questo consorzio, che l'ho detto in commissione, convocati per il 10 del dicembre 2014, i punti all'ordine del giorno era il preventivo 2014, a fine 2014 si parlava del preventivo 2014 e si discuteva del consuntivo 2013, quindi già lì ci siamo chiesti un attimino che c'era qualche ritardi su quello che era il controllo e le attività della Provinea. In commissione poi abbiamo anche visto che, andando sul sito della fondazione stessa, nonostante sia stato aggiornato di recente per su nostra segnalazione, ma le attività svolte da quando è nata, cioè nel 2003, le attività svolte sono state non molte. Ricordava il consigliere Bordone che si sono occupati più di Trenino Rosso, forse che con i terrazzamenti va bene per il territorio forse valtellinese, ma con i terrazzamenti c'entrava ben poco. Aggiunto a questi i bilanci che sono in negativo, la proposta che noi facciamo più che altro come stimolo a quanto anche ha anticipato il sindaco, di vedere, di riunire, di portare avanti quelle che sono le attività che effettivamente possono dare un valore aggiunto a questo nostro territorio. La proposta che noi facciamo questa sera è quella di uscire da questa fondazione, ripeto, anche per un messaggio, e comunque anche per non andare incontro a viaggi a Milano inutili per €1.000, perché sicuramente non è mai piacevole. Grazie.
Grazie assessore Busi. Apriamo la discussione, se c'è qualche consigliere che vuole intervenire. Consigliere Barberi.
Ecco, se dovessi limitarmi a leggere gli scopi istituzionali di Provinea, ovviamente sono più che nobili per quanto riguarda la tutela del territorio, ma in linea anche a quello che avevo già confermato nel momento in cui il Comune ha deciso di, ovviamente per una serie di motivi, quelle che erano le partecipate, come già accennato precedentemente l'assessore, personalmente ritengo, dato che le finalità e lo scopo sono una cosa, vedo dei risultati che non sono quelli sperati, e nello stesso tempo la linea di concentrare, come ha detto il sindaco, non con finanziamenti a pioggia, corrisponde a quelle che sono le linee del Movimento 5 Stelle, per cui io ritengo e voterò a favore ovviamente della proposta. E però rimarco che con la stessa linea che è stata a suo tempo anche ben espressa oggi da parte del sindaco, mi ricordo che io avevo soffermato anche l'attenzione su Politec, che in qualche modo rappresenta la stessa identica, lo stesso identico modello di Provinea, cioè una bellissima iniziativa dal punto di vista di scopi, ma oggi siamo fermi all'anno zero. Grazie.
Grazie consigliere Barberi. Altri interventi? Consigliere Sozzani, prego.
Grazie Presidente, molto brevemente, solo per testimoniare l'adesione all'ovvio già sottolineato da tutti. In tempi di ristrettezze come quelli che stiamo attraversando, che non sembrano destinati tra l'altro a cessare nel breve, al di là degli ottimismi, quando non degli entusiasmi governativi espressi al riguardo, per una ripresa sollecita, credo che anche una gestione già attenta e molto parsimoniosa nell'utilizzo delle scarse riforme di risorse a disposizione, anche una gestione già così caratterizzata, credo si veda obbligata ad effettuare una revisione della spesa, che gioia dirlo in italiano, se possibile ancora più puntuale e minuziosa. Stiamo parlando, ce ne rendiamo conto tutti, di 1.000 euro che sino a quest'anno sono stati erogati sotto forma di contributo alla fondazione. Poi qualcuno mi chiarirà in maniera definitiva se si pronuncia Provinea e Provinea, io ne dico una Provinea. Fondazione che credo sia lecito e doveroso, ritengo anche, sottolinearlo, non è che si sia dimostrata in questi anni, come già sottolineato peraltro dall'assessore, molto produttiva e come dire, di rilevante significato sociale. Lo dico in termini, lo sottolineo non in termini semplicemente accusatori. Credo però che questa scarsa produttività dimostrata e questo ancor più scarso significato del rilievo sociale della fondazione ci consentono almeno di non farci sentire colpevoli per il taglio micragnoso che andiamo ad operare. Ritengo, ma lo ha sottolineato il sindaco, è inutile ripetersi negli impegni, ritengo più opportuno e conveniente trasferire anche il frutto di questo piccolo risparmio ad enti ed istituzioni di assai più rilevante livello e significato economico e sociale. Cito per tutte quelle che ha già citato il sindaco, la Foianini, rispetto alla quale io credo sia il caso di invocare l'impegno di tutti, visto che verranno meno contributi anche da altre istituzioni, oltre che da parte del Comune a questa fondazione, sia per effetto della legge di stabilità, sia per il fatto che soprattutto scompariranno i soldini in gran parte che la provincia poteva erogare ad iniziative meritevoli e a enti e istituzioni meritevoli sul territorio. Quindi perfettamente condivisibile l'iniziativa di operare il taglio di cui si parla. Grazie.
Grazie consigliere Sozzani. Ci sono altri interventi? Consigliere Massera, prego.
Grazie Presidente. Io avevo avuto nel valutare l'approccio a questa proposta di delibera e quindi nel decidere come votare, avevo avuto qualche riflessione soppesando due aspetti. Da un lato la mia totale condivisione sul fatto che in un momento come questo sia assolutamente necessario concentrare le poche risorse a disposizione laddove è più efficace metterle e quindi individuare di volta in volta per tutte le iniziative strategiche per il nostro comune, diciamo per il territorio provinciale, ampliando un po' il raggio, quindi individuare di volta in volta quelle che sono gli strumenti, i veicoli per ottenere gli scopi a cui noi ambiamo. E uno scopo ambizioso e un fine ambizioso tuttora da perseguire nonostante la crisi e quant'altro è sicuramente quello di rendere valore comune e far riconoscere un valore fondamentale, un'importanza fondamentale, storica, economica e sociale ai nostri terrazzamenti. Quindi questo obiettivo che si era dato Provinea è un obiettivo a mio avviso ancora assolutamente da perseguire, ma anzi ancora di più in questo momento di crisi in cui vengono meno alcuni fattori che hanno sostenuto l'economia del nostro territorio, altri sono messi in difficoltà e sotto gli occhi di tutti la situazione per certi versi molto difficile a cui noi andiamo incontro, con un settore turistico che fa fatica a decollare, con un settore finanziario delle banche che potrebbe subire delle delle conseguenze con ricadute negative per il territorio da quelle che sono gli intendimenti governativi, ma europei, dico io, e quindi a maggior ragione noi dobbiamo lavorare su quelli che potrebbero essere punti di forza tutt'oggi non valorizzati. Uno di questi è sicuramente l'agricoltura, la produzione del vino e il territorio, e quindi quelle finalità di Provinea o Provinea rimangono valide e anzi da rafforzare. Lo strumento effettivamente non è più efficace, ha dimostrato di non essere efficace lo strumento utilizzato fino adesso, perché effettivamente i risultati portati a casa ad oggi sono deludenti. Se lasciamo, se non consideriamo, diciamo, l'unica cosa per cui oggi Provinea svolge un ruolo attivo, che è quella della gestione del fondo di rotazione, però è una funzione che probabilmente potrebbe essere svolta da altri enti anche, se vogliamo, o dalla provincia, o si potrebbe tranquillamente delegare ad altri. Tolto questo, il suo compito strategico, che rimane valido, non è stato ad oggi esercitato e portato avanti con efficacia. Quindi questa considerazione è completamente condivisa, ed è condiviso il fatto che si debba trovare assolutamente il soggetto adatto per portare avanti questi scopi. Abbiamo parlato della Fondazione Foianini, a cui noi credo contribuiamo con risorse importanti, non so se sono 18-20 mila euro rotti, e quindi non nascondiamoci, puntiamo forte su quella, lì stiamo mettendo soldi, lì dobbiamo agire con incisività per far sì che quella fondazione diventi un elemento di maggior valorizzazione del nostro territorio, una fondazione che lavora ancora di più sulla ricerca e che diventa un traino per l'intera economia agricola del nostro territorio, molto di più di quanto non stia facendo adesso. La mia unica perplessità, ecco, è stata quella un po' del metodo, cioè secondo me si poteva forse provare a trovare un percorso condiviso anche con gli altri enti che partecipano in Provinea. Ecco, mi chiedo se è stato fatto, ecco, adesso noi usciamo in autonomia da Provinea, sarebbe stato magari bello trovare un momento di condivisione anche con altri enti che sono i soci fondatori Provinea, e che venisse fuori una considerazione di carattere generale, no? Il Comune di Sondrio condivide con gli altri enti il fatto che bisogna superare un certo modello che purtroppo non ha funzionato, e quindi bisogna investire le risorse laddove magari si può ottenere un risultato. Quindi noi usciamo, diciamo, in solitudine, mettiamola così. Questo all'inizio mi ha creato un po' di perplessità. Come ho detto all'inizio, ho soppesato le due cose, e alla fine in me è prevalsa la considerazione sul fatto che forse in questo momento è più importante dare un messaggio, e quindi anche magari in solitudine, e quindi voto a favore per rafforzare un pochino questo concetto, sperando che anche altri seguano e tutto insieme il territorio individui quello che è il veicolo migliore per perseguire questi scopi in cui noi tutti continuiamo a credere, credo.
Grazie consigliere Massera. Ci sono altri interventi su questo argomento? Consigliere Fiumanò, prego.
Grazie. Semplicemente per dire che, al di là di tutte le premesse che riguardano l'allocazione più razionale delle scarse risorse che abbiamo a disposizione, mi è parso di capire che la Fondazione non abbia raggiunto i suoi obiettivi, quindi questo è a mio avviso il motivo fondamentale, il motivo più che sufficiente perché il Comune si chiami fuori. Quindi sono d'accordo e voterò a favore.
Grazie consigliere Fiumanò. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, procediamo alle votazioni. Ora, chi è d'accordo con quanto proposto dalla delibera alza la mano. Giù la mano, controprova, chi si astiene, chi vota contro. Allora il Consiglio approva all'unanimità la proposta. A questo punto gli ordini del giorno vanno al punto 6, l'ordine, quindi al punto 6 c'è la relazione dei vertici aziendali AEVV SPA e SECAM SPA, punto della situazione prospettive future. Prego i due presidenti, avvocato Nicola Giugni e ingegner Mauro Della Pedrina, entrambi venite pure al tavolo della presidenza. E direi che noi abbiamo invitato, li ringrazio di essere presenti in questo consiglio, anche perché è importante che il Consiglio Comunale di Sondrio possa sentire le loro relazioni, e poi, dopo le relazioni, poter porre domande, quindi intervenire e chiedere qualsiasi delucidazione. Quindi, ringraziandoli della presenza, do la parola però al sindaco prima per la presentazione.
Prima, quando ho introdotto l'argomento degli strumenti, ho ovviamente fatto accenno a due strumenti che io, senza sminuirli, ritengo essere quelli più importanti o tra i più importanti che la nostra comunità, intesa comunità della provincia di Sondrio, ha messo in essere per rispondere compiutamente alle esigenze che noi riteniamo essere importanti: rifiuti, acqua e energie, ritenendo che il nucleo di partenza di queste due aziende, e non a caso deteniamo il 40% nell'AIVV e il 22% nella SECAM, sia rappresentato dall'azienda municipale che nella città di Sondrio ha una storia estremamente importante. Si discute all'interno del governo anche delle questioni bancarie, che bisogna che tutto il territorio risponda, italiano inteso, risponda alle esigenze europee, si cerchi di portarsi ad adeguare a norme di mercato, e che il mercato sia l'elemento essenziale di valutazione. Io ritengo che un territorio come il nostro, che senza sbagliare era periferico nel regno, a suo tempo si era dotato degli strumenti che potevano sopperire in modo solidaristico, in modo comunitario, a una certa lontananza da quello che erano i centralismi nel dare le risposte. E questo strumento, a mio parere, mantiene nel tempo, modificandosi, quelle caratteristiche che anche le grandi imprese oggi cercano di riproporre, e cioè bene, efficienza, efficacia, ma anche radicamento territoriale, che diventa un sistema di fidelizzazione che l'utente ha nel riconoscersi anche in una propria azienda, ma soprattutto nel riconoscersi per la qualità del servizio che queste aziende hanno. Non nego che nel percorso di organizzazione nuova di queste due aziende ci siano state difficoltà a far comprendere in tutto il territorio che lo stare insieme attraverso questa società rappresentava la migliore risposta, non di un localismo becero che si chiudeva, ma di una capacità territoriale di avere strumenti aziendali moderni che rispondessero realmente ai bisogni. E poi queste aziende sanno, e lo dimostreranno, e poi i presidenti ci diranno, hanno saputo affrontare il mercato, non perché erano garantiti da appalti e da gare portati dalle aziende pubbliche, ma perché hanno dimostrato di essere in concorrenza con operatori privati, sia in qualità che anche da un punto di vista economico. E siccome poi su queste aziende, non tutti noi, io magari ho avuto l'opportunità, seguendo la loro organizzazione, di conoscere di più, poi alcuni consiglieri hanno avuto la possibilità, o i consiglieri hanno avuto la possibilità di visitare i siti della SECAM, di vedere magari in altre occasioni anche l'operatività dei nostri dipendenti, dei dipendenti che operano nella città di Sondrio. Però credo che sia utile, attraverso le parole dei due presidenti, di conoscere appieno quello che è la storia, il presente di questa società, ma soprattutto di fare alcuni accenni a quelle che sono le prospettive che le due aziende si stanno ponendo per il futuro. Devo dire che non so che cosa diranno, nel senso che non so le parole, io so che sì, quindi non mi assumo le colpe di castronate che magari loro diranno, ma in realtà so che fino ad oggi la rappresentanza nei CDA che il Comune di Sondrio ha espresso nelle due aziende ha portato avanti quel percorso che noi insieme abbiamo condiviso nella costituzione delle aziende stesse, e cioè la loro storia, ma anche la necessità di essere sul mercato con qualità ed efficienza. Sui rifiuti credo che qualche perplessità ai tempi l'avessero i piccoli comuni, perché ritenevano che il loro servizio in economia potesse essere meno oneroso rispetto a entrare in una società. Oggi le verifiche sul campo hanno dimostrato il contrario e sono gli stessi comuni a verificarlo. Lo stesso questione del ciclo integrato delle acque. Dico qui che mi dà molto fastidio, e credo che anche a voi consiglieri comunali della città di Sondrio, il sentire ogni tanto, leggere sui giornali, che nei consigli comunali in cui si chiedeva l'adesione alla gestione del ciclo integrato delle acque alla SECAM, qualcuno dicesse che lo facevano nell'interesse del Comune di Sondrio, perché alla fine pagavamo, loro pagavano l'aumento della loro tariffa per agevolare il nostro sistema. In realtà i dati del tutto evidenti dicono che la tariffa che paga il Comune di Sondrio è la tariffa, con qualche riduzione in meno per i cittadini di Sondrio, sarà la tariffa che l'autorità di fatto ha convenuto in relazione agli investimenti e anche alla gestione ordinaria. E quindi queste dicerie mi danno particolarmente fastidio, ma so che alla fine pian pianino anche l'impopolarità dei sindaci, che dovranno aumentare nei loro comuni, verrà superata. Dall'altra parte il Presidente immagino ci dirà qualche cosa sugli investimenti futuri, ed è tutto evidente che dove le reti sono state costruite attraverso l'azienda municipale nostra, le reti di distribuzione dell'acqua rispetto al recupero dei reflui e anche alla gestione della stessa depurazione, dove è stata costruita una rete nel tempo, lì non ci saranno bisogno di investimenti particolari, mentre in quei comuni dove questi tipi di investimento non sono stati fatti avranno bisogno di investimenti forti, e lo sosterranno le tariffe anche o forse in maggior parte del Comune di Sondrio. Quindi questi elementi mi fanno dire, al di là di quello che diranno i presidenti, che abbiamo tutti insieme, e questo Consiglio Comunale nelle varie occasioni che sono chiamato a esprimersi ha fatto, e quindi affidiamo ai due presidenti quello che è il presente e quello che sarà il futuro. Come abbiamo buttato in aria la monetina prima, io
allora, per l'esposizione propongo un categorico ordine alfabetico dell'azienda, quindi A, E, V, V, e direi di procedere con le due relazioni successive subito, e poi apriamo un dibattito di ampio raggio su tutte le due, in modo che ascoltiamo prima le presentazioni, le prospettive da parte dell'avvocato Giugni per l'AEVV e dell'ingegner Della Pedrina per la SECAM, e poi apriamo il dibattito del Consiglio Comunale. Prego, Presidente della AEVV.
Ringraziamo noi, penso di poterlo fare anche a nome di Mauro Della Pedrina, il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco, per averci invitati questa sera a presentare una relazione pur sintetica, ma riteniamo utile, siamo stati anche noi, io consigliere comunale, Mauro Dalla Pedrina assessore, quindi ci siamo trovati a nostro tempo nella posizione di cercare di comprendere le dinamiche relative alle attività svolte da queste società che in nuce erano già esistenti all'epoca, parliamo di una decina d'anni fa, salvo poi gli sviluppi che ci sono stati, e io personalmente ricordo la difficoltà di entrare nel merito trattandosi di argomenti anche abbastanza tecnici. Quindi, pur nella ristrettezza del tempo a disposizione, mi pare che sia una mezz'ora, abbiamo deciso di avvalerci dello strumento delle slide, sperando in questo modo di alleggerire l'argomento, che altrimenti risulterebbe piuttosto pesante, e di renderlo il meno fumoso possibile. Sarà graditissima nella parte successiva la possibilità di un confronto, e siamo assolutamente a disposizione per fornire tutti i chiarimenti di cui, nella nostra condizione comunque di espressioni dell'amministrazione comunale di Sondrio, quindi di soggetti che in queste realtà esprimono una funzione che è di indirizzo strategico, quindi non gestionale, insomma, tenuto conto di questi limiti di competenza, cercheremo di soddisfare le richieste di chiarimento che arriveranno dal Consiglio Comunale. Allora, l'AEVV. Colgo nella prolusione fatta dal Sindaco sia questo argomento, ma anche in uno degli argomenti che avete affrontato in precedenza, uno spunto, diciamo così, per l'avvio di questa esposizione, che è quello relativo alla capacità che il nostro territorio, attraverso gli enti locali, a partire dal Comune di Sondrio, ma non solo, ha avuto di anticipare di qualche anno alcune tendenze che emergono dalla volontà del governo italiano e del legislatore, del Parlamento, relativamente sia agli enti locali, alla organizzazione degli enti locali, che alla organizzazione delle società alle quali questi enti partecipano in forma, diciamo così, totalitaria o parziale, come avviene per la SECAM e per la EDV. Anticipazione perché a partire da prima del 2008, quindi anche in una successione di gestioni che ha avuto una certa continuità al di là della provenienza, diciamo così, politica all'interno di queste società, si era colto con anticipo il momento e la necessità di creare sul territorio delle sinergie che valessero a raggiungere obiettivi, da un lato, di razionalizzazione, maggiore efficienza nella erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica, dall'altro di riduzione della spesa, che è un po' l'argomento principe in questa fase storica, quindi spending review, riduzione dei centri di spesa, riduzione delle poltrone, della moltiplicazione degli enti e quindi dei costi che la gestione di questi enti comporta. In questo senso, con il 1 gennaio 2011 ha avuto efficacia una serie di operazioni societarie straordinarie che sono state avviate nei 2-3 anni precedenti, diciamo dal 2009 in avanti, nella loro forma effettiva e salvo la manifestazione di intenti che risaliva anche a prima, con uno scopo che è stato dichiarato e poi ritengo anche perseguito e raggiunto, che era quello di creare almeno due poli di servizi: da un lato un polo dei servizi ambientali, quindi ciclo dei rifiuti, gestione del ciclo dei rifiuti e idrico, gestione del ciclo idrico integrato, e dall'altro un polo energetico che fosse specializzato nella distribuzione di energia elettrica e gas e nella vendita di questi beni agli utenti finali, al pubblico, con questo intendendo enti locali, imprese e singoli cittadini. Questo processo si è svolto attraverso operazioni societarie cosiddette straordinarie e per quello che riguarda l'azienda energetica ha avuto, diciamo così, le sue basi in tre società: la ASM, ex municipalizzata sondriese, che come sapete gestiva sostanzialmente tutti i servizi per il pubblico che il comune aveva affidato in forma diretta a questo soggetto; la AM Tirano, che era un'azienda invece che aveva una sua origine storica più legata alla produzione e distribuzione di energia elettrica e alla illuminazione pubblica, entrambe queste società aventi una storia secolare, perché risale, la loro nascita risale agli inizi del Novecento, e la Val di Sotto Servizi, che invece è un'esperienza societaria che era stata ispirata diciamo così, nell'ambito del dialogo esistente tra l'allora AM Milano, oggi A2A, e i comuni della media alta valle, relativamente, diciamo così, a esigenze di gestione organizzata del servizio energetico, ma anche con una ispirazione storica che era quella di creare uno strumento attraverso il quale gestire le compensazioni che A2A, grande azienda energetica che sfrutta il bacino imbrifero nostro da un punto di vista idroelettrico, sentiva e veniva richiesta di dare, diciamo così, al territorio. Attraverso queste operazioni straordinarie, vediamo qui, ho schematizzato i simboli delle società e anche delle loro controllate, si giunge alla costituzione di un'unica azienda. Scissione parziale di ASM vuol dire che appunto i rami gestione rifiuti e gestione idrica furono ceduti alla SECAM in modo tale che questa diventasse azienda provinciale, quindi senza l'eccezione di Sondrio come era prima, che gestisse questo tipo di servizi. E fusione al tempo stesso, perché la parte di ASM che invece si occupava di tutto ciò che non era stato ceduto a SECAM veniva incorporata all'interno di un contenitore, che era la AM Tirano, inizialmente un contenitore, l'operazione societaria prevedeva questo, e questo contenitore poi si fondeva con la Val di Sotto Servizi. Ne deriva una società nuova che assume una nuova denominazione, che è appunto l'azienda energetica Valtellina Valchiavenna. È evidente che l'origine di questa azienda ha una sua collocazione territoriale, che è quella della media alta valle. L'aspirazione anche nel nome è quella di essere un soggetto che abbia una dimensione realmente provinciale. Come vediamo, il capitale sociale di AVV è composto in maniera conseguenziale alla sua origine storica, quindi il 66,36% appartiene a enti pubblici locali, i comuni, tra i quali Sondrio, Tirano e Val di Sotto, poi vedremo quali altri, il 25% sono soci privati, l'8 e qualcosa per cento sono azioni proprie che sono rimaste in capo alla società a seguito delle operazioni di societarie che descrivevo prima. Questo è l'azionariato. Vediamo che il comune di Sondrio è titolare del 40% delle quote, a seguire il comune di Tirano, quasi il 12%, poi tra i soci pubblici vediamo il comune di Val di Sotto intorno al 6,5%, tutti i comuni che vedete sotto, Grosio, Val di Dentro, Sondrio, Grosotto, Valfuro, Bormio, Villa di Tirano, Lovero, Vervio, Mazzo, Tovo, Sant'Agata, Sernio, sono l'eredità storica della Val di Sotto Servizi, che appunto aveva raccolto queste realtà pubbliche e locali. I soci privati, il più importante da un punto di vista dell'entità della quota è la 2A SPA, con quasi il 10%, poi ci sono le due banche locali, che più o meno hanno una quota paritaria di poco superiore al 3%, se si considera che il credito valtellinese ha a fianco anche banca aperta, e poi vabbè, poi c'è, non certo meno importante, l'azionariato diffuso, che è quello dei singoli soci, dei cittadini che a suo tempo, quando ASM era stata collocata sul mercato, avevano comprato le azioni e ne sono tuttora titolari. La conseguenza di questa impostazione è che in origine, al 1 gennaio, la struttura del gruppo societario era questa. a EVV S.P.A., Sondiogas, la partecipata al 100% che si occupava già all'epoca di vendita di gas, la STC è l'embrione di quella che poi è divenuta la EVV Impianti, la SRL Promo invece era una società che era collegata a M. Tirano, una società che si occupava di promozione turistica e che è stata elisa per la non coerenza dello scopo societario a quello del gruppo così come si stava delineando. Vediamo infatti che, questa era la spiegazione di quello che si diceva, ulteriori operazioni straordinarie, ecco il periodo che va dal 2010, diciamo così, fino al 2013 è stato un periodo piuttosto intenso perché a fianco della gestione ordinaria che già comportava il suo comprensibile impegno, la struttura, l'organizzazione della società ha dovuto occuparsi anche di questi continui affinamenti della struttura societaria attraverso operazioni che hanno portato per esempio a conferimenti interni di competenze e rami d'azienda. Per esempio la STC ha acquisito dalla capogruppo il ramo d'azienda relativo alla manutenzione delle centrali termiche e della gestione del calore, Promo SRL è stata cancellata, messa in liquidazione, Sondriogas ha acquisito anche il ramo d'azienda relativo alla vendita di energia elettrica e quindi è diventata la società di scopo per la vendita di energia elettrica e gas, mentre prima si occupava solo del gas, ed ha assunto la nuova denominazione di AVV Energie, e STC è stata modificata quanto a denominazione in AVV Impianti. 2013 ha visto il compimento di un'operazione ulteriore, straordinaria e importante, che è stata, poi spiegherò meglio quali sono gli effetti di questa operazione, però in questo caso in linea di premessa va detto che è stata operata questo scambio di partecipazioni sociali con l'Ario Reti Holding, che è la società avente sede a Lecco che si occupa della gestione di numerosi servizi per Lecco e una vasta area della Brianza. All'interno di questa holding esiste anche una società di scopo per la vendita di energia elettrica e gas che è la Acel Service, sostanzialmente per ragioni dimensionali, cioè per dare alle energie una dimensione, tenuto conto che è una società che opera interamente sul mercato, più competitiva, si è cercata una sinergia con una società più grossa della stessa e quindi è stato operato questo scambio di quote di pari valore, ma evidentemente, come potrete comprendere, insomma, trattandosi di una società di dimensioni ben maggiori, la quota con la quale siamo entrati noi in loro è ben diversa da quella che poi ha dovuto essere scambiata con gli stessi. Alle farmacie viene costituita anche questa, diciamo, ultima operazione straordinaria di una certa rilevanza nel 2013, e viene costituita una società anche in questo caso che ha uno scopo ben preciso, che è quello, oltre che della gestione delle ex farmacie comunali che erano in capo ad ASM e poi ad AVV S.P.A., si è creata una società che sia in grado, che fosse in grado, e speriamo lo sia, di svolgere, diciamo così, servizi gestionali per farmacie sparse sul territorio provinciale. Uno degli effetti del disegno di legge, chiamiamolo Cottarelli, che poi non ha trovato ancora espressione nella legge di stabilità del 2014, ma dovrebbe trovarlo in quella del 2015, diciamo così, ha come scopo finale quello di invitare, come si ricordava anche prima, gli enti locali a abbandonare il più possibile l'attività di impresa in settori che non siano collegati ontologicamente alla funzione dell'ente locale. Quindi anche in questa prospettiva creare strumenti di questo genere significa predisporre le premesse perché dentro uno strumento provinciale di questo tipo possano confluire eventualmente le gestioni dei servizi farmaceutici che in questo momento sono in capo agli enti locali. E vi do un primo cenno con riferimento a questo settore di quello che è una prospettiva per la EVV in questa sua partecipata. Questo è il modo in cui il gruppo appare oggi. Risulta evidente che si è fatto anche uno sforzo, diciamo così, non di natura prettamente estetica, ma trattandosi di soggetti che operano sul mercato, è evidente che devono essere anche leggibili dal mercato, quindi devono essere leggibili dal cliente, non più utente. Parliamo di vendita di servizi che richiedono che ci sia un soggetto che li vende a un cliente che li compra. Il cliente quindi deve essere informato riguardo al soggetto che fa la proposta commerciale, deve poterlo identificare dentro, diciamo così, la pletora di offerte commerciali che vengono effettuate, e conseguentemente si deve fare uno sforzo che sia uno sforzo di corretta identificazione del marchio e di sua veicolazione attraverso gli strumenti pubblicitari, come è avvenuto in questi anni sui mass media. Peraltro va anche detto che, insomma, dal 1 gennaio 2011 ad oggi sono passati poco più che 4 anni. Il marchio AEVV è un marchio che a livello territoriale non si pretende di più, ovviamente, è un marchio ormai ben riconosciuto. Veniamo alle attività svolte dalle singole società, da queste 4 società. Cerco di essere sintetico, ovviamente. La AEVV S.p.A. è la società che ha mantenuto in capo a sé la distribuzione dell'energia elettrica e del gas, quindi distribuzione come attività ben distinta dalla vendita, per la quale è stata creata una società di scopo. Questo settore merceologico, diciamo, è un settore fortemente regolamentato dallo Stato attraverso l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, oggi Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e i Servizi Idrici, AEG. SI. Ci sono delibere frequentissime, c'è un quadro normativo in evoluzione praticamente settimanale se non quotidiana. Uno degli interventi più importanti che sono stati fatti negli ultimi anni è stato quello del cosiddetto unbundling funzionale, cioè la pretesa che lo Stato ha avuto, per ragioni di tutela della concorrenza, di far separare le attività che hanno ad oggetto, diciamo così, dei settori sensibili come sono quelli della distribuzione, per cui c'è un soggetto che è proprietario delle reti, e come proprietario delle reti, se è anche un soggetto che vende, cioè che veicola la merce, diciamo così, il gas in queste reti, o l'elettricità se si tratta di rete elettrica, può trovarsi in una posizione avvantaggiata rispetto ai competitor. Quindi evidentemente bisogna costruire delle strutture societarie che separino la gestione della rete rispetto al settore della vendita, in modo tale che il fatto di avere il controllo della rete non diventi un elemento disincentivante per il mercato o addirittura fuorviante rispetto alle regole della libera concorrenza sul mercato. Questa è la ragione per la quale la distribuzione è rimasta in capo alla capogruppo. L'energia elettrica viene distribuita nei comuni di Sondrio, Tirano, Segno, Val di Sotto. Il gas invece ha una sua collocazione per quanto riguarda la distribuzione nel solo comune di Sondrio. Ultimamente, su iniziativa e su richiesta del comune, attraverso la giunta e il sindaco, la rete è stata ulteriormente ampliata, andando a comprendere anche una delle frazioni che non erano servite, che è la frazione di Arquino. Ulteriore settore, vi dirò poi ancora qualcosa, sempre cercando di essere sintetico, di cui si occupa la capogruppo, è quello della illuminazione pubblica in termini di progettazione, realizzazione e manutenzione. È anche questo un settore che già, come cenno, si può dire può rappresentare in termini prospettici un settore di sviluppo importante per questa società, perché di fatto i comuni del nostro territorio, e penso che questo comunque sia un problema che riguarda, diciamo così, anche il resto del territorio nazionale, sono ancora abbastanza in ritardo rispetto a quegli interventi sulla pubblica illuminazione, anche semaforica se volete, che sono volti da un lato al risparmio energetico, ma anche al risparmio di denaro, nel senso che intervenendo sull'illuminazione pubblica in termini di efficientamento, pensiamo alla sostituzione con lampade a LED delle vecchie lampade a incandescenza, si ottiene un doppio risultato, che è quello di consumare di meno, ma anche quindi di inquinare di meno, tenuto conto che c'è comunque alla fonte un approvvigionamento energetico che da qualche parte dovrà essere prodotto e non sempre sono fonti rinnovabili, e dall'altra parte ovviamente anche un risparmio economico nel medio-lungo periodo. Per l'azienda questa è un'opportunità di lavoro e quindi di far lavorare i propri dipendenti e di creare utili. Questa slide riguarda la tendenza rispetto alla emissione di gas nella rete di distribuzione e quindi a Sondrio. Allora, noi vediamo che c'è, come effetto anche dell'ampliamento della rete, c'è stato un trend positivo, per cui si è passati da circa 17 milioni di metri cubi distribuiti nel 2010 a quasi 20 milioni di metri cubi distribuiti nel 2013. I dati ovviamente si fanno nel 2013, perché poi quelli relativi al 2014 li stiamo elaborando ai fini della assemblea che si terrà a tarda primavera del 2015. Contestualmente sono aumentati il numero dei PDR. I PDR sono i punti di distribuzione, quindi il singolo consumatore. Questa evoluzione conferma anche, da un lato, la opportunità della scelta che fu fatta anni fa di puntare sullo sviluppo della rete di distribuzione del gas a Sondrio, anche a fronte di alternative che si ponevano. Mi viene in mente, e lo dico senza nessuna ovviamente considerazione che non sia tenuto conto della funzione e della sede oggettiva e legata, diciamo così, agli esiti di utilità anche economica, oltre che per l'utente o cliente che dir si voglia, perché a fronte del non aver rivoluzionato in buona sostanza diciamo così l'aspetto, la vita della città, come sarebbe stato nel realizzare un impianto così importante come quello che in alternativa all'implementazione della rete del gas si proponeva, si è visto che tutto sommato la crescita della rete, il suo efficientamento, ha determinato anche lo spostamento di buona parte degli utenti su impianti di riscaldamento che utilizzano il gas naturale, con qualche beneficio credo anche da un punto di vista della qualità dell'aria. Sulla rete poi si sono fatti investimenti notevoli che non sono consistiti soltanto nello sviluppo lineare, parlavamo prima per esempio della frazione di Arquino, ma anche in un efficientamento che consiste nel riuscire ad avere una pressione all'interno dei tubi della media e poi della distribuzione minore, tale per cui l'erogazione del servizio abbia la medesima qualità in tutte le parti della città. Ciò è dovuto anche al fatto che poi l'anno scorso si è collegato alla rete anche un utente così importante come l'ospedale di Sondrio. Anche qui le conseguenze sono variegate, dal beneficio, diciamo così, l'ospedale di Sondrio funzionava in buona parte a BTZ, quindi potete immaginare, io abito lì vicino, ricordo che sui corrimano delle terrazze esterne, se al mattino uno passava il dito veniva una patina nera. E evidentemente però per servire un utente come l'ospedale di Sondrio è stato necessario regolamentare, diciamo così, la rete in modo tale che l'acquisizione di quantitativi notevoli da parte dell'ospedale, che è forse il più grosso utente che c'è a Sondrio, tenuto conto della crisi di impresa che quindi ha riguardato anche il Fossati, non determinasse dei carichi di pressione per quello che riguardava gli utenti normali. Argomento attuale e per l'azienda anche piuttosto scottante è quello relativo alla gara del gas. Oggi l'azienda gestisce la rete di distribuzione del gas in un regime concessorio che è partito nel 2000, che aveva una durata prevista nel contratto iniziale fino al 2030. Il settore però è un settore, come dicevo prima, è fortemente regolamentato dall'autorità nazionale e lo Stato ha deciso, per ragioni che non sto certamente a discutere, che la durata di queste concessioni dovesse essere posta in discussione e che il servizio di distribuzione dovesse, diciamo così, essere messo a livello nazionale a gara con l'obiettivo di arrivare attraverso processi competitivi, gare pubbliche, ad avere 30 operatori rispetto agli attuali 250. Noi con la nostra rete siamo inseriti in un ambito territoriale che è definito ATEM Como 3, che è un ambito territoriale che comprende la provincia di Sondrio e il versante occidentale dei comuni del lago di Como, a partire da Como a Salire, quindi territorialmente è un ambito molto ampio, molto ampio. Non credo di dire una cosa particolarmente nuova o strana dicendo che parteciperanno a queste gare anche soggetti con dimensioni di impresa molto ampie, i cosiddetti big player, rispetto ai quali l'AIV è decisamente un soggetto dimensionato in maniera diversa e minore. E cosa si sta facendo? Si sta da un lato valutando, 2 anni fa abbiamo fatto uno studio di business insieme a 2 società importanti, la Lariority Holding, non a caso i contatti erano stati presi con questa società anche con questa funzione, e con ACSM Agam, che è una società di promanazione A2A che opera nel settore della distribuzione di gas e energia elettrica, oltre che di vendita nel Comasco e nel Monzese. Ci siamo confrontati e abbiamo anche redatto un piano di business per verificare se ci sia la possibilità, la fattibilità della partecipazione a questa gara. Le prime valutazioni sono state non troppo ottimistiche, perché l'impegno finanziario richiesto raggiunge e supera i 200 milioni di euro. Non si è comunque deciso di cedere per non partecipare, quindi anche in questi giorni sono ripresi, diciamo così, i lavori per aggiornare anche rispetto alla evoluzione dei parametri che sono inseriti all'interno delle indicazioni date dallo Stato per la gara, per verificare se ci sia la possibilità, rivalutando i valori, di comunque partecipare, e probabilmente parteciperemo. C'è da dire però che, insomma, se le cose andassero come, senza essere pessimisti, ma semplicemente realistici, si potrebbe ipotizzare, l'effetto sarebbe quello che a gestire la rete del gas a Sondrio sarebbe un soggetto diverso dall'AIVV S.p.A., e questo certamente avrebbe degli effetti sulla società, da un lato in termini di perdita dell'utile che la società ritrae dall'attività di distribuzione. Posso darvi, se volete, dei numeri, che sono annualmente circa 240.000 euro è l'utile netto riferito al servizio gas, distribuzione ripeto, 255.000 euro circa sono gli oneri di struttura imputati al servizio, cioè ciò che va in bilancio e che è il frutto della gestione, che viene ripagato appunto in relazione allo svolgimento di questo servizio, che è un servizio di interesse pubblico. Ci sarebbero dei risparmi, che sono quelli della riduzione del personale impiegato o dei proventi finanziari che possono derivare dalla uscita dal servizio di gestione della distribuzione del gas, e però insomma ci sarebbero, a fronte di questi oltre 400.000 euro che verrebbero a mancare sul bilancio, delle conseguenze evidenti, che sono quelle della minor distribuzione di utili ai soci e di una riduzione del valore patrimoniale aziendale, fatto salvo il fatto che il soggetto che gestisce la rete per essere aggiudicatario a seguito di gara è il soggetto che poi deve anche pagare questa rete al proprietario. Il proprietario è la AIVV S.p.A. e secondo le nostre stime, che però sono stime che devono poi passare attraverso valutazioni tecniche piuttosto complesse, che sono in atto e devono essere effettuate congiuntamente tra il soggetto che bandisce la gara, che in questo caso è il Comune di Sondrio, come soggetto che bandisce la gara per tutto l'ATEM, e il soggetto che in questo momento è proprietario della rete e gestore del servizio, potrebbero essere dai 5 ai 7 milioni di euro che entrano nelle casse dell'azienda e che poi eventualmente possono essere oggetto di qualche ragionamento in termini di che cosa fare di questa, di questo capitale che entra. Per quello che concerne l'illuminazione pubblica ho già detto, anche qui ecco, c'è tutta una fase, diciamo così, vivo anch'io la contraddizione tra la tensione verso, diciamo così, il risultato positivo di impresa che c'è e c'è stato, perché lo si vede dai bilanci degli ultimi anni, e però insomma la complicazione del vivere dentro un quadro normativo che è piuttosto contraddittorio. Vi faccio questo esempio che magari rende l'idea. Il servizio di illuminazione pubblica è un servizio che dovrebbe andare a gara come tutti i servizi pubblici, no? Questo è la, cioè, il segretario comunale lo può. Eppure buona parte dei comuni della provincia di Sondrio hanno, diciamo così, come gestore di questo servizio un soggetto, in questo caso vabbè, è scritto lì, quindi possiamo dirlo, la Enel Sole, con cui, diciamo così, esistono convenzioni anche risalenti nel tempo, per cui se i comuni non fanno la gara, questa società, così come le altre, perché chiaramente quando si fa una gara parteciperebbe la EVV SPA, ma potrebbero partecipare anche altri soggetti, se non fa la gara non si può entrare in questo mercato. Allora, è evidente che anche gli enti locali devono uniformare la propria iniziativa, omogeneizzarla rispetto ad un obiettivo che è quello per cui o tutti i servizi vanno a gara e poi si compete, o altrimenti insomma c'è qualche cosa che impedisce, diciamo così, al mercato di funzionare effettivamente. Ad ogni buon conto l'azienda ha già in gestione 8.000 punti luce, si prevede un incremento del 45% dei punti luce in gestione nel prossimo triennio, queste slide sono state fatte alla fine del 2014, nella prospettiva che per l'appunto questo servizio venga messo il più possibile a gara. L'azienda ha tutte le qualifiche in termini di SOA per partecipare a queste gare e quindi insomma attende che questo avvenga. Energie, allora anche qua qualcosa ho già detto. L'energie è la società del gruppo che si occupa della vendita sul mercato ai clienti finali, sul mercato libero e sul mercato a maggior tutela di gas e energia elettrica. C'è una parte importante, diciamo così, negli ultimi due anni dell'attività di questa azienda che è costituita dalla gestione del diritto di potenza. Che cos'è la gestione del diritto di potenza? Tutte informazioni che anch'io prima di occuparmi di queste cose non avevo minimamente preso in considerazione. In realtà il diritto di potenza è frutto di una convenzione esistente già dal 1999 tra la provincia A2A e i comuni dell'Alta Valle, che sono quei comuni che prima abbiamo descritto, che poi sono entrati a far parte della compagine societaria della Val di Sotto Servizi. Che scopo ha questo accordo? Lo scopo finale è quello per cui la 2A cede ai comuni ad un prezzo agevolato una certa riserva di potenza pari a 5.000 kWh annui per 30 anni e ulteriori 3.000 kWh per i primi 10 anni di questi 30 anni a scopo di compensazione territoriale. Ci sono le centrali idroelettriche, il territorio è sfruttato, è diciamo così, un altro aspetto delle compensazioni territoriali che se volete potete trovare nei sovraccanoni BIM, per intenderci. Questo avviene in un ambito più privatistico perché è una società di diritto privato, la 2A, che decide di cedere questa riserva di potenza a dei comuni e i comuni costituiscono insieme alla 2A una società per la gestione di questo diritto di potenza, cioè per metterlo sul mercato ritraendo il maggior risultato economico possibile dalla vendita di questa riserva di energia sul mercato. con l'ingresso di Val di Sotto Servizi all'interno di questo nuovo soggetto che è l'AEDV, ovviamente la competenza nella gestione di questo diritto di potenza è passato all'AEDV e nella fattispecie poi per una convenzione interna ad AEDV Energie che ha avuto questo compito delegato dalla capogruppo. È importante questo perché oltre ad avere appunto una riserva di energia da vendere sul mercato e avere anche l'obiettivo di venderlo, quindi poi questo diventa uno stimolo per ampliare la platea, diciamo così, dei clienti, l'esistenza di questa convenzione pone ulteriormente la AEDV in un rapporto privilegiato con questi enti locali, in un rapporto biunivoco, per cui l'AEDV è utile a loro, ma loro hanno comunque una intensificazione dei rapporti e una giustificazione dei rapporti con questa azienda che può avere delle ripercussioni positive anche nell'accettazione di questo soggetto come fornitore di altri servizi. E senza che ciò vada in contraddizione con l'ispirazione delle pubbliche gare, perché comunque non tutto va a gara pubblica, dipende dai valori, in certi casi certi servizi possono essere ancora forniti direttamente, è chiaro che se c'è un rapporto di reciproca fiducia è un meccanismo virtuoso e su questo, anche questo è un accenno, diciamo così, alle prospettive, l'azienda punta molto. Pensate alla possibilità di vendere stock di energia, pensate alla possibilità di intervenire sugli impianti comunali, pensate alla possibilità dell'efficientamento energetico di edifici comunali e via via. C'è poi una parte altrettanto importante, secondo me, delle funzioni svolte dalla AEDV Energie, che è quella dell'attività di sportello e fatturazione che viene svolta per conto anche di SECAM. Anche questo è un'occasione, diciamo così, che può produrre effetti positivi. Nel momento in cui l'azienda fornisce servizi alla SECAM, si rafforzano dei rapporti già esistenti che si spera poi possano portare a risultati ulteriori. Peraltro SECAM, come spiegherà certamente meglio il Presidente, ha per conformità alla norma la necessità di creare sul territorio, credo che lo stia già facendo, degli uffici di relazione con il pubblico, quindi degli sportelli per le relazioni con il pubblico. Quegli stessi sportelli, in una relazione sinergica con l'AEDV, possono diventare anche degli sportelli dove l'AEDV offre i suoi servizi al pubblico. Questo a Sondrio, questo a Tirano, a Morbegno, a Chiavenna e a Bormio, quindi coprendo sostanzialmente tutto il territorio nei vari mandamenti. Un po' di dati sull'andamento economico per quello che concerne la vendita di energia elettrica. È andata bene nel 2013 rispetto al 2012, c'è stato un incremento consistente sul mercato libero, la stessa autorità nazionale ha sostanzialmente costruito degli strumenti perché ci fosse uno spostamento dalla tutela al mercato libero e questo effetto poi si è riverberato sul mercato. In ogni caso AEDV Energie è riuscita a raggiungere un buon risultato, sicuramente facendo leva anche su un maggior potere di convincimento del cliente finale e andando a cercare i clienti. Questo in un contesto nel quale tutto sommato, insomma, tra crisi economiche, quindi riduzione dei consumi, soprattutto per le utenze più importanti, quelle commerciali, artigianali, industriali, e qualche minore effetto, diciamo così, del passaggio degli utenti a strumenti di risparmio energetico, come possono essere quelli che dicevamo prima, o l'installazione anche per autoconsumo di impianti di produzione di energia da fotovoltaico, diciamo che siamo riusciti a difenderci abbastanza bene. Per il gas si può dire altrettanto, le dimensioni sono quelle che vedete e direi che il dato più significativo è quello quantitativo, per cui dal 2012 al 2013 si è passati da 9 milioni e mezzo di metri cubi a 11 milioni e 100 circa metri cubi. Servizio di vendita, vabbè, questo un po' l'abbiamo detto, brevemente si può vedere. Vendita vera e propria, ovviamente chi deve vendere deve acquisire clienti e quindi deve cercarli i clienti, e per cercarli deve munirsi degli strumenti che sono gli agenti di vendita, che sono stati inseriti nella struttura dell'azienda, della AIV Energie, in misura superiore rispetto al passato. Le politiche commerciali dual fuel vuol dire che si cerca di vendere congiuntamente gas e elettricità, il cross selling, tutti i termini mercantilistici, vendita incrociata, no? Con servizi forniti da altre società del gruppo agli impianti. Un esempio di cross selling, per essere molto molto terra terra, è il venditore di energia, lo vedete tutti i giorni sui giornali o ricevete le telefonate a casa. Noi adottiamo una politica un po' meno aggressiva, perché riteniamo che paghi di più avere lo sportello sul territorio che rompere le scatole alla gente al telefono. Il venditore di energia elettrica o di gas, sì. Ah, sì?
Sì.
Mi avvio rapidamente verso la conclusione. Vende anche la caldaietta, eccetera eccetera. Campagne promozionali, formazione personale, assunzione agenti di vendita, collaborazione con Secam per gestione sportelli, clienti a Morbegno e Chiavenna, oltre a quelli già attivi a Sondrio e Tirano. Ai vivi impianti, secondo il consiglio di amministrazione, potrebbe essere quella parte del gruppo societario che nel tempo potrebbe essere destinata a crescere di più rispetto alle esigenze che stanno emergendo nel mercato, non soltanto da parte dei privati ma anche da parte degli enti locali. È una società che è nata da pochissimo, sono 2 anni che opera, è specializzata in quello che vedete, quindi nella realizzazione, conduzione e manutenzione di impianti, riscaldamento e climatizzazione, prestazione e servizi in materia di risparmio energetico, realizzazione e gestione di impianti da fonti rinnovabili, poi c'è la gestione dei parcheggi. È una ESCO, ESCO significa Energy Service Company, cioè è una società che può tanto all'ente locale quanto al privato, che sia impresa o che sia il condominio, fornire dei servizi di questo tipo congiuntamente finanziandoli, e quindi superando quel problema, che è un problema che vale soprattutto per gli enti locali ma vale anche per le attività di impresa o per i condomini, che è quello o dell'ingessamento dei bilanci o della non volontà di spendere tanto e subito, e quindi attraverso un servizio ESCO tu fornisci questo tipo di impianto facendotelo ripagare ratealmente e magari congiungendo questa offerta all'offerta di energia, cross selling come dicevamo prima, tenuto conto che nel gruppo è presente tanto la società degli impianti quanto la società di scopo che vende l'energia stessa. Lascio passo un po' rapido sulla composizione del fatturato, vedete che comunque sia l'intervento degli impianti straordinario sui privati ha una componente preponderante rispetto al resto, mentre è ancora un po' asfittica, diciamo così, la richiesta di offerte di questo tipo da parte del pubblico. Io credo che gli enti locali, entro i limiti delle loro funzioni, come si diceva prima, insomma, patto di stabilità e quello che sia, debbano prendere in considerazione che questo tipo di interventi, fatto dalle impianti o fatto da un competitore, non importa, è comunque un tipo di intervento che sul lungo periodo consente risparmi importanti, soprattutto se nel farlo si beneficia dei finanziamenti che dicevamo prima, quindi non hai bisogno di pescare tutto dal bilancio in un unico esercizio. La farmacia si difende, dicevo prima che il dato più importante è quello relativo alla proposta, diciamo così, sul territorio provinciale di uno strumento di gestione. Vedremo se questo tipo di strumento verrà opportunamente utilizzato da quegli enti locali che abbiano in pancia il servizio farmaceutico e lo vogliono cedere o siano costretti a cederlo per il quadro normativo che sta avanzando, diciamo così. Questo è in sintesi il dato di bilancio consolidato approvato l'anno scorso, 2014, con riferimento al 2013, c'è un'interessante crescita, speriamo che quest'anno 2015 si possa approvare un bilancio 2014 altrettanto soddisfacente. Distribuzione di ricavi, energia elettrica la fa da padrona. prospettive future, e mi avvio realmente alla conclusione, scusandomi per aver sforato. Allora, qua c'è una sintesi di quello che dicevamo. A me pare importante, tenuto conto anche del momento che stiamo vivendo, dove si continua a invocare la possibilità che gli investimenti vengano non soltanto dalle imprese private ma anche dal pubblico, perché gli investimenti poi muovono e vogliono dire far circolare denaro e vogliono dire creare occasioni di lavoro. Noi abbiamo tra il 2014 e il 2016 un impegno di spesa per investimenti di circa 4 milioni di euro sulle reti e anche sulle reti informatiche. Sicuramente c'è l'obiettivo di incrementare la quota di vendita di energia. Mi diceva il presidente della Energie che c'è a partire dal 2015 anche l'avvio di un'attività di vendita al di fuori del territorio provinciale, timidamente, ma si va a cominciare. La questione fonti rinnovabili è una questione nella quale, insomma, ideologicamente c'era stata una certa adesione anche da parte mia, che si è scontrata poi tristemente con la decisione presa ai livelli governativi di disincentivare questo settore, perché questo settore ha rappresentato una bolla vera e propria negli anni passati, si è esagerato e a questo punto qua tutti gli strumenti per ripagare gli incentivi ce li ritroviamo in bolletta, la bolletta è diventata pesantissima e quindi il governo ha agito come spesso avviene da noi, con una grande fuga in avanti e poi un blocco totale anziché procedendo in maniera più omogenea e immediata nel tempo. Gestione calore, ne ho parlato prima, ci rivolgiamo volentieri ai soggetti pubblici ma anche, diciamo, a quelli privati, in particolare ai grandi condomini. Diritto di potenza l'ho detto, illuminazione pubblica l'ho detto, il forte radicamento territoriale, beh, insomma, penso che emerga ex da quello che ci siamo detti. Nuova sede, non so quanto questa cosa faccia piacere. È una battuta, ovviamente. Noi abbiamo con Secam, proprio perché abbiamo degli intenti comuni molto importanti, anche ipotizzato, è un'ipotesi, la realizzazione di una nuova sede dei servizi. Questo dovrebbe consentire, oltre che, diciamo così, anche relazioni fisiche più intense, dovrebbe consentire di razionalizzare anche l'utilizzo degli immobili. AIVV ha immobili sparsi un po' qua, un po' là, un po' in proprietà, un po' in affitto, altrettanto fa Secam. Questi immobili costano. Realizzare una struttura di questo genere, anche se, insomma, si può non essere d'accordo sull'idea che si debba costruire il nuovo, ma si andrebbe a costruire all'interno comunque di una zona che il piano di governo del territorio destina volontariamente a questo tipo di servizi, sarebbe nell'area che è già l'area dove c'è lo stabilimento ex ASM, a fianco della STPS, a fianco di quella che potrebbe in futuro essere la sede della Unione Commercio, credo, mi pare. Quindi diventa una cittadella dei servizi dove ci sarebbe anche questo edificio. Io vi mostro un paio di immagini. Si tratterebbe di un edificio costruito secondo i criteri della casa passiva, quindi con dei consumi energetici vicini allo zero. Mi sembra anche piuttosto interessante da un punto di vista, diciamo così, architettonico e estetico. Si vuole, attraverso la proposta di realizzazione di questo edificio, anche dare una indicazione, no? Chi se non le società che si occupano di efficienza energetica, di servizi ambientali o altro, deve costruire, dando indicazioni anche esemplari per quanto possibile in provincia di una modalità costruttiva che è diciamo così, a impatto zero da un punto di vista delle emissioni e a consumi il più possibile ridotti. Non è una contraddizione interna all'azienda energetica, l'azienda energetica, come avete visto, è come normale che sia, come tutte le aziende energetiche, non soltanto a livello nazionale ma globale, non è più tradizionalmente un'azienda che fornisce, diciamo così, il servizio energetico in termini di vendita o di distribuzione, ma è anche un'azienda che fornisce servizi tecnologici legati all'energia, anche quelli del risparmio energetico, per cui la contraddizione, diciamo così, è storicamente risolta dall'ampliamento della platea dei servizi offerti. Ai Secam, un po' di pubblicità finale, perché, insomma, alla fine chi è con Enel venga. Grazie.
Grazie, Presidente Giugni. È stata una presentazione ampia su cui poi i consiglieri potranno intervenire sui vari punti. però come già detto in precedenza, adesso diamo la parola immediatamente al presidente della SECAM, ingegnere della Pedrina, si proietta a sua volta.
Secondo solo che cambiamo.
Ah? Quello grigio?
No, ho messo una chiavetta. Allora dove la metto?
Non c'è il computer. Ah.
La chiavetta nel fondo.
Mi hanno detto di avere la chiavetta, ma.
La chiavetta, può mettere la chiavetta, non credo, no?
Aspettiamo alcune tecnici, degli interventi tecnici.
E l'alimentazione, sì.
Questo va scritto. Questo va scritto. Sì, questo, questo.
Questo.
No, non tutti. Due minuti di pausa.
Non c'è la chiave.
Io adesso l'ho finito.
Questo qua non ha la cosa del proiettore.
Indi? Hai c'ho gli dati da proiettare, dai.
Questo non ha.
Perché non ha?
Qui, no.
Non c'ho l'entrata.
Ma tu non riesci dalla chiavetta a trasferirlo su qui, da un altro computer sulla rete?
E non si può.
Senza che organizzazione.
Ma questo non va vale dentro qua.
No, non ce l'ha. Un marchino qui.
C'è qualcosa di verificare? No, sono 50 mega. Aspetti, c'è qualcuno che ha un computer che ha il... Chiediamo il prestito al computer, dai. Scusa, va bene.
Ci presti il computer? C'ha l'ingresso.
Almeno quello lì?
Almeno quello lì, dai.
Questo
sì. Sì. Dai. Sì?
Si posso fare?
Eh? Ma mi ha detto che era a posto. Certo io. Guarda che sono passato alle 4:30.
Sì.
Sì, va bene, dai. Sì, sono venuto, ho detto la chiavetta, ok, ci avevo tutti e due, chiavetta e computer. Avevo uno e l'altro. No, ma non lo guardiamo, lascio le slide.
No, no, vanno soltanto in mondo video.
Bene, credo che possiamo proseguire. Chiedo un po' di attenzione. A volte la tecnologia non è sempre nostra amica,
siamo noi invece.
Però alla fine siamo riusciti.
No, non diciamo noi che non la usiamo.
Siamo pronti? Non va.
Dai, non scaricato, sì, in mezz'ora è finito, dai. Bravo, sei tu.
Ecco. No, va meglio. Thank you.
Funziona?
Eh?
Funziona? Non lo metto in dubbio. Ma si fa a fare tutto schermo? No, così non è. Ah, perfetto. Perfetto. Allora, grazie a tutti, mi scuso per l'inconveniente tecnologico, ma ero stato qui un po' prima e sembrava che fosse tutto a posto, tutto regolare. Non ripeto quello che ha detto il mio collega Giuni, parto veloce, 8.04, quindi qualcuno mi tenga il tempo. Di solito sono abbastanza conciso, però la carne al fuoco su Secam è veramente tanta. Allora, di Secam vi dirò solo che è una società che è stata costituita nel 1995, vede come attori i 78 comuni della provincia di Sondrio, la provincia di Sondrio, le 58 comunità montane, le cinque comunità montane. Sondrio è il socio di maggioranza con il 22%, il secondo socio è la provincia di Sondrio, quindi Sondrio, comuni di Sondrio e provincia detengono il 40% circa del capitale. Secam si occupa, ha un logo con tre colori diversi: il colore verde, igiene urbana, smaltimento rifiuti, produzione materie prime e seconde per il riciclaggio, impianti di energia rinnovabile, acquedotti, fognature, depurazione, laboratori di analisi e trasporto e noleggi. Secam ha sotto di sé tre società: la prima, la SEA, Servizi Ecologici Ambientali, è una società di scopo che serve esclusivamente per effettuare i trasporti e quindi che ha una normativa diversa per il personale e permette anche di poter vendere un servizio di noleggio a clienti privati. Enerbio è una società che si occupa sostanzialmente dell'impianto di produzione di postalesio, della produzione di energia elettrica da biogas. Secam detiene il 51% di questa società, l'altro 49% detenuto dagli allevatori del circondario di Sondrio. Bioase è un Secam partecipa col 30%, l'altro 70% è di A2A e riguarda l'impianto per il trattamento dei rifiuti di Cedrasco. Secam è dislocata sul territorio, come potete vedere, con piattaforme ed altri elementi su tutta la Valtellina. A questo si aggiungono, proprio per effetto dell'acqua, Bormio e Chiavenna. Vedete che tutto il territorio provinciale è coperto. Secam ha tutte le certificazioni dall'ISO 14001 di qualità ambientale al 9001 della qualità dei servizi, ma anche tutte le certificazioni sulla responsabilità sociale. Ha avuto l'anno scorso praticamente dei riconoscimenti sia dalla Camera di Commercio della provincia di Sondrio, ma anche dall'Unione Camerale della Regione Lombardia. Partiamo dal primo ciclo. Ecco, qui qualche consigliere ha già visto queste diapositive, questi numeri, però reputavo utile presentarli anche per fare chiarezza a tutto il Consiglio Comunale, anche perché molte volte su questi numeri sentono in giro delle cose che non sono vere. Allora, il servizio di igiene urbana, Sondrio copre 76 comuni su 78 della Valtellina, quindi possiamo dire che fra un po' acquisirà anche gli altri due, diventerà il gestore unico anche dei rifiuti per la provincia di Sondrio, sono circa 170.000 abitanti, ma soprattutto, cosa importante che poi si riveste sul fatturato, anche circa 2.000 clienti privati con i quali effettuiamo il trattamento di quelli che sono i rifiuti speciali, gli imballaggi, Iper altanto per citare uno dei clienti. Praticamente l'attività dei rifiuti smaltisce 250 tonnellate al giorno, suddivise in circa 200 codici di rifiuti, è una massa imponente. Lo smaltimento dei rifiuti, diciamo, da un punto di vista il sacco nero praticamente non viene conferito in discarica così com'è, ma viene trattato in un impianto di bioessiccazione. Questo è un impianto detenuto al 70% da A2A, è una nuova tecnologia che sta impostando un po' dappertutto anche all'estero. L'anno scorso è arrivata una delegazione israeliana che voleva installare questo sistema, i rifiuti vengono bioessiccati, vengono compressi. Cosa otteniamo sostanzialmente? Una riduzione di 30% sia di volume che di peso. Di peso ci interessa per il fatto che poi portandolo in discarica si paga molto meno, Per quanto riguarda il volume, questo serve per il trasporto, perché diciamo così, abbiamo il 30% in meno, diciamo così, di rifiuti da spostare. Io volevo un po' fare un po' di chiarezza sul discorso del riciclo. È una cosa che sui giornali molte volte sono delle classifiche, diciamo che in Italia si fanno 4 classifiche, uno dice una volta siete al secondo posto, una volta siete al 26esimo. Vorrei tagliare un po' la testa al toro, diciamo, partendo dai rifiuti pesati. Siccome tutti i rifiuti per legge devono essere pesati prima di poter essere conferiti, questi sono valori veritieri, tenete presente che la pesa è una pesa, diciamo così, ufficiale. Noi nel 2013, questi sono dati riferiti al 2013, il totale dei rifiuti prodotti è di, qui ho lasciato i numeri, poi vedrete che io li vado ad approssimare, qui li abbiamo lasciati esattamente, di 80 milioni di chilogrammi, di cui una parte, 42.681.000, quindi il 53%, viene inviato a recupero di materia. Cioè, oltre alla metà dei rifiuti che vengono raccolti globalmente, io qui non ho parlato di differenziati e indifferenziati, parliamo di globale, oltre il 50% viene inviato a recupero della materia. Sostanzialmente la parte del leone la fanno carta e plastica. Il 47% viene inviato a bioessiccazione, qui abbiamo una riduzione del 30%, noi portiamo a smaltimento praticamente 26.191.000 rotti chilogrammi, pari al 32%. Quindi qui andiamo in peso. Sostanzialmente parto da un rifiuto 100 che, se non avessi trattato in nessun modo, consegnavo in discarica 100. Oggi, partendo da 100, consegno in discarica 32. Quindi, al di là di tutti i numeri, di tutti i giri, e il peso è un elemento inconfondibile, oggi come oggi possiamo dire che a livello di peso Sondrio fa una riduzione di rifiuti del 68%. Quindi non chiamiamola differenziata, diciamo, incassiamo 100, ricaviamo 100, portiamo a smaltimento 32. Chiaro che quando, io ho avuto modo di confrontarmi anche con altri consiglieri, cioè quando si parla di raccolto differenziato, di recupero, no? Differenziare non vuol dire fare del bene all'ambiente se la differenziazione è solo fine a se stessa. Se noi differenziamo e poi buttiamo ancora tutto in discarico, non abbiamo fatto niente. Le pile, per esempio, gli accumulatori vengono differenziati, ma poi vengono ancora inviati a discarico, in una discarica diversa. La cosa invece importante è recuperare quello che io differenzio. Quindi non ha senso né ambientale né economico fare alte percentuali di differenziata con bassa percentuale di recupero. E qui un dato anche qui inequivocabile. La provincia di Sondrio recupera l'85% di quello che differenzia. Chiaro che la carta e la plastica la recuperiamo tutta, ma su altri elementi non è così. Quindi l'85%. La Lombardia, che è la regione migliore in Italia, recupera il 50% in media. Cioè, non vuol dire che non ci siano altri comuni che magari recuperano di più dell'85%. Noi abbiamo a disposizione il nostro dato, abbiamo a disposizione la media lombarda è il 50%. Qui abbiamo praticamente anche a livello di costi, anche qui andiamo a vedere cosa ci costa smaltire. Io faccio fatica a vederlo qui perché è molto piccolo. In provincia di Sondrio la spesa corrente, qui parliamo di anche qui dati certi, abbiamo le bollette, abbiamo le fatturazioni, abbiamo gli utenti. La provincia di Sondrio la spesa corrente pro capite euro per abitante in un anno è di 64,4 euro. Se voi guardate tutto quanto sta sotto, e qui abbiamo preso in considerazione le regioni, abbiamo tutti i costi euro per abitante pro capite a livello regionale. Poi all'interno della regione c'è il comune che fa di più, fa di meno, però a livello regionale partiamo dalla Lombardia con 70,6 fino ad arrivare alla Liguria con 174,6 euro per abitante all'anno. Il costo del servizio integrato di rifiuti, dall'altra parte, abbiamo confrontato la sola Lombardia, sono i dati che noi abbiamo a disposizione, si trovano tranquillamente su internet. Abbiamo Bergamo e Lecco con un costo inferiore a Sondrio, che sono di 60,7, 62,7, Sondrio è al terzo posto, 64,4, Milano, che dovrebbe fare un'economia di scala molto alta perché è concentrata in uno spazio piccolo, diciamo così che Sondrio va da Livigno a Chiavenna, quindi anche il conferimento, la raccolta, Milano è tutto concentrato in un numero minore di chilometri è addirittura di 77,3. Perché Bergamo e Lecco sono migliori di Sondrio? Probabilmente sono anche più bravi, ma soprattutto sono sede di inceneritori. Quindi loro nel costo, e gli costa meno a loro nel loro inceneritore bruciare i rifiuti. Noi dobbiamo prenderli, trasportarli a Milano e bruciarli. Ecco il perché di questa differenza che c'è. Anche qui, sempre su Sondrio, ripeto, questi sono dati, fanno vedere i vari comuni della Lombardia, non li abbiamo messi tutti, ma solo i migliori e i peggiori. Per quanto riguarda l'indifferenziata, Sondrio si posiziona al centro, per quanto riguarda la differenziata, Sondrio è secondo solamente di pochissimo, a Caiolo. Anche qui andiamo a vedere regione per regione quanti rifiuti vengono prodotti, anche qui con un metro per abitante. Allora la Toscana, siamo anche andati qui, abbiamo preso le regioni più significative, produce un totale di chilogrammi per abitante anno di 670, andiamo giù, vedete gli altri sono messi in un ordine in cui vanno dal migliore, dal peggiore diciamo così al migliore, vediamo che la provincia di Sondrio fa 449, 210 l'indifferenziata e l'altro per differenza, e Sondrio è abbastanza vicino a tutto il resto della provincia, noi siamo abbastanza omogenei all'interno della provincia. E vediamo anche qui di andare a capire come avviene il ciclo di smaltimento rifiuti. La regione stabilisce le strategie sui rifiuti, non è che uno può fare quello che vuole, deve seguire le leggi regionali che impongono modalità, ma soprattutto anche percentuali. La provincia pianifica la gestione dei rifiuti e il comune è delegato all'organizzazione. SECAM è solamente l'attuatore, cioè SECAM fa quello che gli dicono, in primis la regione, in secondo la provincia e in terza ipotesi il comune. Il comune decide per esempio cosa fare, quanto fare, raccolgo due volte al giorno, raccolgo tre volte al giorno. Quindi noi dobbiamo sottostare a quelle che sono le regole e i regolamenti del comune, che chiaramente per fortuna non sono dei diktat, ma vengono concordate cercando di arrivare ad una migliore produttività. È chiaro che anche qui se ci fosse non ogni comune che dà le sue direttive, ma ci fosse un suggerimento che do io, forse mi allargo un po', no? Faccio un po' il politico, ma visto che il vostro compito è quello di dare anche degli indirizzi, è un suggerimento che do io, è quello di dire se ci fosse qualcosa a livello provinciale che riuscisse a rendere omogenei, sarebbe anche più facile per sé che strutturare un servizio che, ripeto, a Sondrio è così, vado di là dall'Adda, arrivo dal Bosaggio, arrivo a Caiolo, è diverso fondamentalmente. Ecco, tenete sempre presente che SECAM è l'attuatore di decisioni che arrivano da tre livelli superiori. E anche un'altra strategia che secondo me è un discorso di discussione all'interno. È chiaro che la prima cosa è dobbiamo ridurre la produzione di rifiuti. Meno ne facciamo, meglio è per noi, per le nostre tasche e per l'ambiente. Ma soprattutto è importante riusare, se noi riusciamo a dare nuova vita a elementi che vengono dismessi, cioè la bottiglia di vetro viene lavata e viene riutilizzata, ma soprattutto c'è anche un'altra riga con i centri del riuso, che Sondrio è partito per primo, ma l'auspicio è che questo, in un ambito normativo abbastanza complicato, si possa anche applicare all'esterno, anche applicare ad altri enti, ad altri comuni, attraverso delle convenzioni. E la terza cosa, riciclare. È chiaro che la materia prima, se la differenzio, la posso riutilizzare, o comunque riutilizzare lo stesso oggetto. Passiamo al secondo elemento, sono le energie rinnovabili, che purtroppo oggi il legislatore non incentiva più. Anche qui c'è stato, come ricordava prima Giugni, si è passati da incentivi enormi, quindi chi prima è arrivato ne ha beneficiato, poi andando in bolletta le bollette esplodono e quindi oggi come oggi forse non è più così conveniente. Chiaro che SECAM in questi anni ha realizzato 23 impianti fotovoltaici, 8 milioni di kilowatt, non è poco. E abbiamo una tonnellata di petrolio equivalente, quindi 150, e minori emissioni di CO2 oltre 400 tonnellate, quindi una piccola parte nel Mare Magnum del mondo è stata anche fatta. Chiaro che Secam, da quando ha acquisito gli acquedotti di Tirano e Grosotto, è riuscita in quel tempo a realizzare 3 impianti, 3 centraline, ripeto, la tariffa agevolata in quel tempo era abbastanza conveniente. Anche qui, dovendo andare ad intervenire, vedremo più avanti sugli acquedotti, penso sia del tutto logico fare quantomeno degli studi di fattibilità. Ricordo che le reti, lo vedremo dopo, sono di proprietà dei comuni, sono i comuni che decidono i loro investimenti. È chiaro che in tempi di vacche magre, diciamo così, di mancanza di fondi pubblici, è chiaro che ci sono soggetti di secondo livello che possono intervenire. A fronte di una fattibilità tecnica e di un investimento che si ripaghi quantomeno, io sono dell'idea che una società pubblica deve fare bene il suo lavoro, non deve andare a guadagnare fondamentalmente, no? non deve portare utili ai soci, deve guadagnare quel giusto, come vedremo dopo sulle proiezioni di bilancio, ma anche andando in un pareggio. Io penso che oggi, se si può fare qualcosa per produrre delle energie rinnovabili, sia un elemento utile. Però ripeto, la titolarità è dei proprietari delle reti, che sono i comuni, che in seconda battuta possono eventualmente delegare un gestore che può essere Seca, ma anche un altro gestore, Giulio ha parlato prima di me, che può essere in grado, produce energia, quindi è il suo ambiente in generale. La centrale di Postalesio, anche qui è un'operazione che è fatta, quando è stata fatta, a una grossa indice di remunerazione. È chiaro che si prendono praticamente i rifiuti, i liquami prodotti dalle stalle, vengono stoccati all'interno di vasche e attraverso viene aggiunto del letame, vengono aggiunte delle biomasse, ripeto, sempre biomasse che comunque non sarebbero consumate dall'uomo, quindi o biomasse, granella di mais che non raggiunge i parametri minimi per poter essere utilizzate a livello alimentare, o comunque anche farine che derivano da scarto, crusche, per esempio il pastificio Moro fa pasta per celiaci, tutti quegli scarti vengono conferiti per poter comporre questa miscela. Si produce praticamente del metano puro, questo metano attraverso un motore converte quell'energia, diciamo così, termica in energia elettrica, e fondamentalmente ci portiamo a casa circa 1 megawatt installato, che porta a 1.600.000 euro di fatturato all'anno. Poi ci sono anche i costi della materia prima, i costi di gestione. Lì sotto potete vedere quante sono le minori emissioni e quindi anche il risparmio energetico. È chiaro che nel 2012 la tariffa di incentivazione è cambiata, passiamo dai 28 euro al kilowatt per kilowattora ai 19 di oggi, è chiaro, per un periodo maggiore, ma un investimento di questo tipo. Rimane un'unica remora su questo impianto produce una discreta quantità di calore che non può essere utilizzato perché l'impianto è dislocato in una posizione, qualcuno dice ci facciamo un centro termale lì sotto, però ripeto, penso che operatori che oggi abbiano voglia di investire una cosa del genere. È del tutto evidente che un impianto di questo tipo fosse stato posizionato in un'altra zona, mi pare nel 2004-2005, quando è partita questa idea, la sua posizione era a fianco del campus, nella parte bassa di Sondrio. Probabilmente l'amministrazione di allora ha reputato non sicuro fare un impianto in quella zona, cioè un impianto che potesse puzzare, poi invece non puzza, se andiamo a vedere chi c'è stato lo vede che non puzza. Però, visti i precedenti del depuratore che in alcuni momenti dava problemi, è stato difficile a quel tempo andare a trovare una collocazione, che è stata trovata, certo, in una zona di periferia, ma non possiamo recuperare questo calore che, se recuperato, sarebbe comunque anche importante. Partiamo dal servizio idrico integrato, anche qui una breve premessa. Fino al giugno 2014, cioè è la fotografia ante quello che io chiamo cataclismato, cioè quello che è successo subito dopo, di cui poi vedremo. A quel tempo Secan gestiva direttamente l'acquedotto di Sondrio, Tirano Morbegno, Talamone e Civo, quindi di soli 5 comuni, però serviva 50.000 abitanti con 7 milioni di metri cubi erogati e 315 chilometri di rete. E non a caso poi nella ricognizione, come vedremo dopo, sul nuovo ciclo integrato delle acque, sono poi i comuni che hanno gli impianti in uno stato ottimo. Chiaro che l'attività sul campo, non ve le leggo, le potrete vedere lì, vanno dall'A alla Z per quanto riguarda la gestione degli acquedotti. Sé che si è dotato negli anni di un laboratorio di analisi, perché gestire dell'acqua significa essere anche sempre sul campo, quindi non dipendere da altri soggetti. Anche qui è stato avviato un ciclo di modernizzazione della tecnologia, il telecontrollo delle reti, cioè è chiaro che oggi come oggi si tende a comandare a distanza, diciamo così, il discorso delle reti, ma soprattutto a fare le misurazioni senza andare fisicamente sul posto. Questo è un qualcosa che viene all'interno anche del nuovo piano molto sottolineato. Fognature e depuratori, Sondrio fino al 30 giugno, poi da oltre li ha aumentati, gestiva praticamente i 7 depuratori dei comuni, con oltre 14 milioni di metri cubi depurati all'anno. Anche qui l'attività sul campo. Un'altra cosa importante che ha introdotto Secca nel discorso dell'acqua, dell'acqua naturizzata praticamente, è stato un tentativo di produrre l'acqua minerale sul posto, evitando di andare a comprarla, acqua minerale, acqua gasata, perché poi magari minerale non è. È un fenomeno che sta prendendo molto piede. Oggi abbiamo 19 fontanelli installati in 13 comuni, è partito Sondrio e sono venuti rotta agli altri. La prospettiva è che oramai tutti, o meno male, nel momento in cui si va a gestire il discorso a quel voto ti chiedono anche di installare uno o due fontanelle. Siamo oltre 4 milioni e mezzo di litri erogati, non vi dico quale vissi, ma non ne avrà molto piacere, però forse non li facciamo neanche solletico. Veniamo invece all'elemento, diciamo così, più importante di questa sera, sul quale oggi, andando sui giornali, a volte si leggono un sacco di inesattezze. Allora, a dicembre del 2010 la Regione Lombardia ha approvato una legge nel quale ha assegnato le responsabilità del servizio idrico integrato del territorio all'ambito territoriale ottimale, alle province. Ha detto: province, all'acqua ci dovete pensare voi, che dovete organizzarvi nel creare una società di scopo per gestire l'acqua in un ambito ottimale, cioè un ambito che per quantità di abitanti, quantità di sorgenti, territoriale, per farla breve, nel nostro caso l'ambito territoriale ottimale coincide con la provincia di Sondrio. Quindi a luglio del 2012 la provincia ha costituito un'azienda speciale, ufficio d'ambito della provincia, e dal 1 luglio, come conclusione, Secam è diventato gestore unico del ciclo integrato dell'acqua della provincia. C'è un po' un'inesattezza, perché ad oggi esiste un altro soggetto salvaguardato, che è l'ISE, che gestisce 5 comuni, con i quali sono già in corso dei contatti, perché la società stessa, gestendo solo 5 comuni, ha chiesto un incontro a noi per dire: noi vogliamo fonderci con voi, ci sarà un'incorporazione, i commercialisti stanno studiando qual è l'elemento che costa meno e che dia minor disagio ai comuni, quindi ci vorrà del tempo per arrivarci, perché le fusioni societarie sono abbastanza lunghe, ma di fatto oggi c'è già una sinergia anche con ISE, al quale sostanzialmente sta gestendo fisicamente tutto Secam. Anche qui una delle confusioni che viene fatta la possiamo riassumere brevemente in questo concetto: il ciclo idrico integrato dipende da leggi regionali. Ogni regione fa la sua legge e stabilisce le sue strategie. La provincia e l'ATO, perché una è una società di scopo dell'altra, devono pianificare e organizzare la gestione dell'acqua. Secam, in questo caso, diventa il gestore, che non è il ruolo minore, perché poi è il ruolo di battaglia sul campo, è quello che avrà poi tutta la gestione operativa e quella che dovrà affrontare i veri temi. Ma tutto sommato, oggi chi pensa che Secam abbia potere decisionale sugli investimenti o potere decisionale sulle strategie, sbaglia. Secam è un gestore, deve fare quello che gli dice chi sta sopra. Rispondo prima, mi pare che Massera che diceva prima sul discorso, forse Barbieri, non ricordo bene, sul discorso delle reti bianche, come vi sono. Fino a ieri, come vi sono, diceva: Secam, io voglio realizzare questa separazione, fammi un preventivo, perché la rete rimane del comune di Sondrio, quindi non rimane di Secam. Secam avrebbe fatto un preventivo, avrebbe detto: guarda, per fare quello che vuoi tu è X. Oggi non glielo deve più dire il comune di Sondrio, ma glielo deve dire l'ATO, che ha già pianificato investimenti per, vedremo dopo, su che quantità. Di fatto, una delle cose importanti che sono state fatte in questi due anni sostanzialmente è stato stendere il piano d'ambito. Il piano d'ambito cos'è? Uno strumento che è partito dalla ricognizione delle infrastrutture, ha programmato gli interventi, ha fatto un modello gestionale organizzativo, ma ha anche fatto un piano economico finanziario. Riportate tutti gli elementi contenuti della legge, sostanzialmente ha dovuto dire quali erano le infrastrutture, cosa bisognava fare per sistemarle o anche per implementarle, creare un modello gestionale che permettesse di andare da un gestore e dire vediamo che la cosa stia in piedi, perché poi vedendo i numeri non è una cosa da ridere come si... E poi fare anche un piano economico finanziario che, ripeto, stesse in piedi, perché poi la ricaduta di tutto questo va a finire in tariffa. Anche perché aggiungo qui, fondamentalmente fino a prima ogni sindaco, ogni comune gestiva il proprio acquedotto, quindi era libero, certamente all'interno di normative, di fare quello che voleva, di gestire le reti come voleva, di applicare la tariffa che voleva. Oggi come oggi, questo lo dice la legge, non lo dice SECAM, non lo dice la provincia, lo dice la regione attraverso una legge, il servizio idrico integrato si deve pagare da solo. Quindi partiamo da una situazione attuale, ma dobbiamo creare una tariffa che tenga conto degli investimenti. Una volta il sindaco era libero di dire l'acquedotto mi costa 100, io faccio pagare ai miei cittadini 70, 60, 40, era in funzione dei propri bilanci. Oggi deve dire l'acquedotto costa 100, va fatto pagare 100, ma devo anche inserire il costo di quegli investimenti che servono per andare a fare in modo che questo acquedotto, e non lo fa più il sindaco, lo fa l'ATO. Quindi questa è una cosa fondamentale nel discorso. È chiaro che qui si sono innescate, scusatemi se spendo due minuti, io ho vissuto la diatriba fra i vari sindaci. Prima Molteni diceva, certo c'è il comune di Sondrio che ha sempre affidato il servizio ad una società, quindi ha un acquedotto che oggi è fisicamente a posto. Io se vado a vedere gli investimenti che vengono fatti su Sondrio sono risibili rispetto a quelli della valle. E d'altronde il sindaco Molteni potrebbe dire, ma porco Giuda, io a questo punto avevo l'acquedotto messo a posto, vado alla fine a pagare esattamente come dei comuni, magari meno ligi. Magari sentivo il sindaco A che diceva, ma io in questi anni ho investito un sacco di soldi nell'acquedotto, tu non hai fatto niente, c'hai le reti che sono un colabrodo, e quindi tu vieni avvantaggiato. In effetti questo, io dico, è parzialmente vero, perché poi gli investimenti sugli acquedotti i sindaci li facevano non certamente utilizzando fondi propri, ma generalmente fondi regionali, fondi provinciali, era il BIM. Difficilmente si investiva, a parte pochi comuni che sono poi quelli di mandamento, fondamentalmente difficilmente si investiva sull'efficienza dell'acquedotto e delle reti, no? Politicamente è meglio spendere 100.000 euro per fare una rotonda, per fare una fontana, 100.000 euro per fare il serbatoio dell'acquedotto fondamentalmente non danno visibilità. Però è anche vero, anche qui mi allargo un po', è chiaro che quando si parte con una gestione integrata provinciale bisogna anche parlare un po' di sussidiarietà. Io ho sentito quando ero assessore, consigliere comunale, questa parola spesso, no? Oggi è Sondrio che non richiede interventi e che quindi mette del suo, quando avranno sistemato Peglio Morbegno poi si ritornerà a Sondrio in questo giro, no? Ma è chiaro che il fatto di non pensare più a un'acqua gestita comune per comune è il futuro, è il presente. Dobbiamo pensare sempre ad un servizio integrato, anche perché prima Molteni parlava di efficienza ed efficacia su queste cose. Però attenzione che le reti in questo momento rimangono sempre di proprietà dei comuni, l'ATO pianifica tutti gli interventi. Questo arriverà poi, ecco, vi do qualche dato anche per rendervi conto di cosa significa l'acqua oggi in Valtellina. 750 fonti, non le chiamiamo sorgenti perché poi manca dei pozzi, oltre 400 serbatoi, 2300 chilometri di acquedotti, la Valtellina è grande, 1400 chilometri di fognature, 27 depuratori e 180 chilometri di collettamento, sono quelli di impianti fognari che vanno a collettare al depuratore. Vediamo brevemente, qui sarò abbastanza breve anche perché Vi do dei dati forse un po' in anticipo, no? Ufficialmente questi dati verranno presentati fra circa una settimana all'assemblea dei soci, settimana 10 giorni, parlavano nella prima decade di febbraio, massimo 15 giorni, però sono dei dati già approvati. Il piano d'ambito ha pianificato negli anni 2014-2019 ha pianificato 76 milioni di euro di investimenti, che sarebbe il top. Suddivisi in 51 di acquedotto, 20 di fognatura, 4 per i contatori, 3 rotti per i depuratori, quelli ve li leggete da soli. E poi ha detto, attenzione, perché qui non possiamo poi sforare con la tariffa, perché la tariffa poi non la determina l'ATO. La tariffa la determina l'autorità. L'ATO propone, presenta i propri calcoli e dice io ti autorizzo una tariffa di questo tipo, che è diversa in tutti gli ambiti territoriali a seconda della peculiarità. E lì, in base alla tariffa a cui vorremmo arrivare, che vedremo dopo, sono stati approvati 50 milioni e 700 mila euro. Anche qui apro una piccola parentesi, perché poi sui giornali se ne leggono un po' di tutti i tipi, no? Quando è stato fatto il piano d'ambito sono state fatte le ricognizioni, è chiaro che qui ecco dove la SECAM ha cominciato a dover mettere un grosso impegno, perché le ricognizioni chi le ha fatte? Le ha fatte l'ATO, ma appoggiandosi al gestore, chi aveva la struttura per poter andare a rilevare. È stato rilevato tutto il piano d'ambito, se qualcuno volesse la curiosità di leggerlo, sono circa 600 pagine, io ce l'ho qui, se volete lo proiettiamo, è abbastanza duro da digerire questo piano d'ambito. Come è nato? Dalle ricognizioni, ma soprattutto anche dalle dichiarazioni dei sindaci. E lì nasceva, sono dati che io non ho proiettato lì, che il 3% dei comuni in Valtellina avevano stato delle reti ottime, abbiamo detto i comuni di prima, oltre il 50% era buono, un altro 30% era sufficiente e solo una piccola parte era insufficiente. Poi nel momento in cui si è andati a vedere, adesso dal 1 luglio Secan va sul campo, dice non è proprio così, ma non solo a livello di grossi interventi, anche solo a livello di normativa. È chiaro che se uno va in un casello dell'acqua, trova l'impianto elettrico e dice ma questo non è un impianto elettrico normale. Chiaro che il sindaco poteva dire ma io mandavo sul mio idraulico, cosa vuoi che ne sappia? Un gestore come Secan non può mica cadere, arriva un'ispezione, arriva un controllo, è chiaro che ci sarà una moratoria, non possiamo fare tutto il giorno dopo. Ma oggi Secan è impegnato a fare tutta una gestione di piccoli interventi, di messa a norma, di impianti, di magari piccole sciocchezze che non sono neanche conteggiate nel piano tariffario, perché rientrano nella percentuale della manutenzione, e quindi quella previsione di tutto questo stato di salute, io sentivo Mozilla dicendo ma io vado avanti lo stesso col mio acquedotto, vado su un po' di più di ferro, ma quanto sarebbe durato l'acquedotto del paese X piuttosto che il paese Y se non si fosse intervenuti a fare un intervento di manutenzione radicale? Qui ho fatto un esempio di come si muove la tariffa, le tariffe sono diverse, ho preso ad esempio l'ambito domestico, la tariffa d'ambito dice che nel 2014 la tariffa è di 0,99, tariffa omnicomprensiva, di 0,99 euro al metro cubo, passerà a 1,04, 1,09, 1,14, 1,20, 1,26, nel 2019, questo è uguale per tutta la provincia di Sondrio, e poi vedremo dopo come ci arriviamo, perché questo permette di fare tutti quegli investimenti, quei famosi 50 milioni di euro di investimento che ho detto prima. Ho preso due esempi a caso, il più alto, Madesimo, era già 1,26 e mica lo fanno scalare, rimane, pagava già 1,26, rimane 1,26 fino al 2019. Ho preso un comune medio, ho preso Verbena, il primo che è uscito fuori, che aveva una tariffa, il sondaggio partiva da 0,92, fisicamente va a 0,99, Verbena partiva da 0,64, non va a 0,76, quindi si allinea in maniera lineare su 5 anni, e così per tutti i comuni. C'è un comune che non vado a mettere, non faceva praticamente pagare l'acqua, perché tanto il consumo, erano tutte seconde case, era talmente poco. I sindaci si lamentano, i cittadini si lamentano. Giusto, un cittadino che pagava 64 va a 99 e dice ma hai fatto una volta e mezza. Però se la raccontiamo su giusto, diciamo che il comune di partenza non faceva pagare tutta l'acqua, ma ci metteva, faccio un esempio, 100.000 euro di suo, magari aveva 100.000 euro di mutuo sugli impianti, se non gliel'aveva dati il BIM piuttosto che la comunità montana, piuttosto che la regione, se aveva speso del suo, aveva magari 100.000 euro di mutuo, che oggi gli viene restituito, 100.000 euro di rata, sono degli esempi. È chiaro che il comune X oggi trova un incremento di tariffe su abitanti, ma si trova 200 milioni in bilancio, con i quali è libero di dare più servizi, di coprire maggiori servizi per i suoi cittadini. Non può abbassare la tariffa dell'acqua, ma può ridarglieli in un altro modo. Quindi, contandola su giusta, non è che il comune raddoppia, no? Raddoppia perché pagava troppo poco, ma comunque oggi trova qualcuno che gli fa gli investimenti necessari per ripristinare. Vado alla fine, questo è un po' un azzardo che io ho fatto, anche perché vivamente sconsigliato, ma io lo dico, sono delle proiezioni. Chiaro che Giugni prima parlava bilancio 2013, il 2014 non c'è ancora, no? 2014 l'avremo fra 2-3 mesi. E dare delle previsioni di fatturato così, prendetele come una libera licenza, sono dati che il Presidente ha preso, è andato a spulciarseli, magari sbaglio, però non sono molto lontano dal vero. Partiamo da quello che era il 2013. Io qui non ho messo le cifre, ho messo oltre, no, più o meno, anche perché siamo arrivati a quasi 36 milioni di euro come fatturato di gruppo nel 2013. Sono andato a mettere due indicatori tecnici. Busi magari giustamente mi dice, so cosa sono, la maggioranza non lo so, sono il margine operativo lordo e l'indice di redditività del capitale proprio, sono due indici da commercialisti, diciamo così. In pratica dicono che la SECAM riesce a produrre per 2 milioni e 800 mila euro e comunque l'investimento del capitale proprio è investito al 4,4%. Sono due indicatori importanti, perché anche Giugni citava prima la relazione sulla spending review di Cottarelli, parlava del taglio delle municipalizzate, erano 8 parametri, io non li ho riportati qui in una slide, perché dico, tanto oramai nel 2015 non si fa assolutamente niente, no? Anche perché sennò sarebbero caduti dei colossi lì dentro che non rientrano in questi parametri. SECAM rientra in tutti i parametri della spending review, quindi SECAM era uno delle mille, dicevano da 8.000, che l'avrebbe comunque rispettato e lo rispetterà anche in futuro, anche se non l'ha indicato, perché oggi mi dice, ma come fai a dare, non c'ho ancora il bilancio, non ho ancora chiuso i conti, devo ancora fatturare l'acqua, perché abbiamo un po' di problemi di fatturazione, perché 78 comuni con 78 regole diverse, con 78 elementi. L'utile lordo è stato di 800.000 euro, l'utile netto di 3,70, dice, ma porca miseria, la metà la do in tasse. Però l'utile un po' bisogna farlo, non tanto per distribuirlo, ma perché se non fai utile le banche non ti prestano i soldi. Oggi come oggi SECAM ne sta prestando tantissimi. Vi do un solo dato, vi cito così. SECAM deve restituire i vari comuni sotto forma di investimenti, di altre cose, 6.800.000 euro adesso, così, che chiaramente non è che ce li ha nel cassetto. Tenendo presente che poi andrà a fatturare, a prendere questi soldi sempre. Oggi la fatturazione sarà semestrale, quindi noi abbiamo una volta di fatturazione tra gli 8 e i 9 milioni di euro che entrano adesso, speriamo a breve, fondamentalmente. Io ho concluso la presentazione, se mi permettete solo due prospettive future, perché queste molto brevemente le devo dire. La prospettiva di Enerbio. Enerbio non finisce lì, non produce solo energia elettrica, abbiamo in atto un progetto che oramai è maturato, è arrivato alla fine, il progetto di separazione tra quello che noi rendiamo agli allevatori viene sparso come concime. Si può ulteriormente diminuire il contenuto di azoto e quindi andare a creare dell'ammendante, non è un vero e proprio concime, siamo in contatto con i frutticoltori, i viticoltori per contrattare in maniera che si produca un concime in Valtellina che chilometri zero vada con beneficio economico loro. Per quanto riguarda Bioase, qui due grosse novità, due recepimenti di normative europee. La prima, che già in Germania oggi permette di prendere quello che esce dall'impianto di compostaggio e permette di bruciarlo in impianti, per esempio cementifici, non di bruciarlo come combustibile, ma in impianti che hanno un trattamento dei fumi. Noi oggi paghiamo per andare a bruciarlo a Milano, ricevere qualcosa. Forse entro luglio la normativa europea verrà recepita. E un altro discorso, anche qui la possibilità di questi fanghi trasformarli in concime, però il discorso dipende da A2A, è socio al 70%, lei che decide gli investimenti, appena diventa conveniente questa cosa lo fanno. Beh, SECAM l'obiettivo ce l'ha di mantenere questo piano di investimenti da 50 milioni di euro nel tempo, ma soprattutto il recepimento di una normativa europea che permetterà l'ampliamento alle società in house, quindi interamente pubbliche, di poter operare il 25% sul mercato libero, e quindi qui ci sono un po' di spazi. Ultima chicca, acqua pubblica, acqua privata, direi dormiamo sonni tranquilli. Due colossi europei, l'Eau de France e l'Acqua di Germania, che gestiscono due nazioni interamente pubbliche, stanno indirizzando, sapete che la Germania fa un po' di indirizzo a livello europeo, stanno indirizzando il tutto sul fatto che l'acqua rimanga pubblica. Quindi io personalmente, al di là di quanto sono sforato, tanto.
Grazie Presidente della Pedrina, quindi anche il Presidente Giugni qui, e aprirei adesso la possibilità ad interventi dei consiglieri. Si era prenotato il consigliere Sozzani e do la parola a lui. Occorre spegnere il microfono, per favore, della Pedrina. Ecco, grazie.
Grazie Presidente, cercherò di essere breve visto che non lo sono stati giustamente i due relatori. Le mie sono, come dire, domande da persona curiosa, ma tra le più sprovvedute, che più sprovvedute non si può. Allora, all'avvocato Giugni, Presidente di AVV, chiederei, mi è scappato, forse non l'ho letto io, non lo so se in qualche slide c'è, il numero dei dipendenti di AEV che invece ho visto per SECAM. Questa è una domandina. Si è pensato, altra domandina, al migliore utilizzo dei 5-6 milioni derivanti dalla vendita della rete del gas, se andrà, come si pensa, si teme, si è quasi sicuri, persa la gara? O sono ancora tutte meditazioni da fare? Per quanto riguarda la luce, i 5.000 più 3.000 kilowatt a titolo di compensazione territoriale elargiti da quei benefattori di A2A, per quanti anni è stabilito? Sono state pensate altre compensazioni territoriali da chiedere, io dico da pretendere, considerato che A2A è anche socio non banale in AEV, quindi non è una richiesta che si fa a un estraneo, si fa a un familiare. Ecco, la produzione eventuale in piano di prospettive da fonti rinnovabili, al di là delle restrittive decisioni governative, se posso dire da me personalmente condivise ed apprezzate ed accolte col massimo entusiasmo, quali sono? Sono limitate al fotovoltaico, si pensa anche all'eolico o si pensa ad altro? Per quanto riguarda il fotovoltaico, lo dico qui che poi interessa anche il cittadino della Pedrina, è una cosa, una mia, è un po' che ne parlo con i miei amici, se si volesse fare un impianto fotovoltaico non se ne può fare uno non banale sulla superficie della dismessa di scarica di Chiuro, perché se c'è un difetto del fotovoltaico è di essere orrendo dal punto di vista, come dire, dell'estetica. Lì sarebbe del tutto mimetico su un'area già compromessa per altri usi eventuali, e sfido chiunque a vedere l'impianto fotovoltaico anche passando a 50 metri da quella discarica dismessa. Ho provato a misurarla grosso modo a passi, siamo intorno ai 3 ettari, quando si vedono quegli impiantini che fanno un po' ridere, che non si sa nemmeno di che utilità siano e si giustificano solo perché c'erano gli incentivi, lì si potrebbe ragionare in termini di dimensioni ben accettabili. Della Pedrina, per quanto riguarda i rifiuti, ho notato che Sondalo è la postazione più nordica per quanto riguarda le piazzole, le raccolte. Basta per tutta l'Alta Valle, sono previste altre con le quali scalare, andare fino sulle cime, arrivare vicino a Livigno o giù di lì, o ci sono ragioni per le quali Sondalo basta e serve tutta l'Alta Valle? E qui un bel discorsino da preoccupazione. Quanto alla pianificazione della raccolta rifiuti, ad oggi è ancora in testa alla provincia. Mi chiedo, a provincia che sta per sparire, la pianificazione dei rifiuti o rientra nella pianificazione territoriale, genericamente così definita, dall'articolo, mi pare, dal comma 85 della Delrio, oppure dobbiamo aspettare il salvifico, senza ridere, progetto di legge di iniziativa della Giunta per quanto riguarda le funzioni da lasciare in capo alla provincia, perché si prevede lì dentro che saranno lasciate in aggiunta alle funzioni previste dalla 56 e dalla Del Rio, si lasceranno anche funzioni alla provincia in ordine proprio ai rifiuti e al piano rifiuti e piano cave. Ma se non finiamo lì dentro, se non passa quella robetta lì, vorrei capire poi la pianificazione che fine fa. Impianti fotovoltaici, ho già detto la storia di Chiure, è un mio pallino. Ecco, analisi delle acque che fa Secam. Io non mi sono mai fidato delle analisi sulla qualità delle acque, non delle acque degli acquedotti, per l'amor di Dio. Secondo, però, non mi sono mai fodato delle analisi, non cito di chi le fa attualmente, di chi sia la competenza. Però quando vedi passare l'acqua sporca e dalle analisi risulta che è pulita, qualche dubbio viene, anche al più cretino. Ora mi chiedo, è possibile chiedere a Secca l'analisi di acque fluente, che non ha niente a che vedere con gli acquedotti? Pura domanda. Fontanelli dell'acqua, quelli con i quali si fa l'acqua naturale, poi la si gasa anche. Ho visto che i fontanelli si sono fermati a vero sotto, non è una domanda maligna la mia. Andiamo ancora avanti, passa il fiume a quei fontanelli o no? Ecco, anche per quanto riguarda l'ATO, la pianificazione anche in questa è in capo alla provincia. Anche qui, se la pianificazione per l'ATO, diciamo per il servizio idrico integrato, non rientra nella pianificazione territoriale generale di cui all'85 della legge del Rio, è una pianificazione che sparisce dalle competenze della provincia, e allora c'è da mettersi le mani nei capelli, è così? Ok. Poi sulla storia dell'acqua pubblica, io sono contento che sia contento, ci crediamo davvero che quelle Francia, l'acqua è pubblica, punto, e tale resta, punto, gli assalti sono, come dire, cosa da dimenticare. Scusate, ho finito, grazie mille.
Grazie consigliere Sozzani, io credo facciamo prima un giro ancora di interventi, altrimenti si rischia di catalizzare solo. Ha chiesto la parola consigliere Cammanni, poi vedo altre mani alzate.
Grazie, solo due piccoli interventi per Secam. Io sono stato affascinato con l'impianto di biogas che c'è a Postalesio. Se non ricordo male si parlava di conferimento di 3.000 capi di bestiame a fronte di 17.000 in provincia. C'è la possibilità di ampliare con altri il numero di questi impianti. L'altro, il mio pallino, è questo calore che viene prodotto a questo motore di una nave, se non sbaglio. Non si riesce a utilizzarlo in qualche modo, cioè un motore a vapore che produca a sua volta energia elettrica sarebbe affascinante, ma non credo che sia anche impossibile da immaginare, anche se la spada sarebbe ancora più bella. Però dal punto di vista turistico credo che potrebbe avere anche un fascino, cioè si fanno telescaldamenti mostruosi da qualche parte, credo che si riuscirebbe a convogliare questa acqua calda da un'altra parte. Invece, su quanto riguarda invece il piccolo cittadino, le strategie per la riduzione del peso del sacco nero, avete in mente qualcosa? Mi ricordo che si era ipotizzato, per esempio, di sperimentare per Sondrio un passaggio settimanale per indurre il cittadino a ridurre il sacco nero e mantenerlo. So che ci sono delle difficoltà, si pensa sempre al condominio dove stoccare i vari sacchi, sarebbe forse difficile, però non credo che sia nulla di insuperabile come concetto. Un altro esempio si faceva sulla raccolta, mi pare, nei bar dei fondi di caffè, che in effetti producono un gran peso e viene tutto conferito nel sacco nero, e invece si poteva cercare di utilizzare un altro modo, oppure ci sono altri tipi di strategie di questo tipo. Grazie.
Grazie consigliere Camanni, parola a Barberi, consigliere Barberi.
Prima di tutto ringrazio i due presidenti, che dal mio punto di vista è stato un incontro molto profittevole, nel senso che acquisire informazioni di questo tipo mi hanno fatto molto piacere e spero che sia l'inizio di tanti altri incontri in Consiglio Comunale. Io vorrei fare una domanda al presidente, ovviamente, Giugni, che tra l'altro arriva sapendo che si parlava oggi di questo argomento. Mi sono arrivate un po' di domande da parte di alcuni cittadini e le vorrei porre una domanda. Ho scelto una delle domande che mi è stata fatta in questi giorni, che chiede esattamente un cittadino di cui io condivido, dice: qual è il criterio di concorrenza commerciale che è alla base di una società di partecipazione pubblica? In modo particolare parlo di avvi impianti, cioè il concetto di che entra, questo è un po' il sentore di molti consulenti, di progettisti nell'ambito, diciamo, energetico, essendo ovviamente una società a partecipazione pubblica, si è creato una forma di concorrenza. Vorrei capire la visione nel medio-lungo termine e che rapporto può avere AVV con i consulenti che operano sul nostro territorio. Grazie.
La parola adesso al consigliere Massera, prego.
Grazie Presidente, è stato un bel momento di raccolta di informazioni, ringrazio anche i presidenti per il dettaglio su aspetti proprio di aspetti concreti dell'operatività delle due aziende, spesso non conosciuti. Volevo fare anche io alcune domande, poi considerazioni se ne potrebbero fare tantissime, però volevo prima fare delle domande perché ci sono alcuni aspetti su cui mi si è accesa una curiosità piuttosto intensa. La prima è questa, della Pedrina. Abbiamo parlato di centraline realizzate su acquedotti, Tirano, Grosotto. Allora, qui se ne parla da tanto tempo, Sondrio, acquedotti di Sondrio. Non le faccio una domanda di tipo, come posso dire, politico, ovvero chiaramente la volontà di fare una cosa, ecco, aspetta semmai al comune. Dal punto di vista tecnico, ci sta a realizzare delle centraline oggi, date le condizioni attuali, è conveniente realizzare degli impianti sui nostri acquedotti? Sarebbe utile per il comune? Mi interessa moltissimo saperlo, perché non ho ancora capito bene, perché questo argomento, che è sul campo da una vita, non è mai giunto a compimento. Seconda domanda, Giugni, l'aspetto della gestione, un aspetto un po' specifico delle attività di AVV, sicuramente non è l'aspetto prioritario, però è un aspetto che per certi versi da cittadino sondriese, oltre che da amministratore, mi sta a cuore. La gestione dei parcheggi, mi pare che oggi AVV gestisce un paio di parcheggi, se non sbaglio, Garibaldi e quello della Profilassi. Avete state pensando qualcosa per migliorarne la gestione? Dico migliorarne perché a mio avviso, parlo soprattutto del parcheggio Garibaldi, ad oggi questo parcheggio non ha una gestione ottimale e anche il suo sottoutilizzo forse è lì a dimostrarlo, ovviamente per mille ragioni, non è che sto dando la colpa esclusivamente ad AVV, però delle indicazioni, a mio avviso, anche di come sfruttare meglio il parcheggio, le fasce orarie e determinate forme di incentivo ci possono essere. Io qualche proposta l'ho anche già fatto, mica mi nascondo, ho presentato mozioni, interrogazioni, eccetera. Secondo me non stanno funzionando e mi chiedevo se in prospettiva AVV intende restare nel settore parcheggio oppure magari non stia pensando di fare scelte diverse. Sul discorso della raccolta rifiuti, è allo studio un qualche cosa di alternativo? Parlo del comune di Sondrio sempre perché è quello che conosco meglio. La modalità attuale di raccolta del sacco quindi della plastica e della carta. Ci sono in corso delle valutazioni, si stampa, è un modello che secondo me, lo dicono mi pare i numeri, tutto sommato ha funzionato, sta funzionando, dobbiamo sempre tendere al meglio, a mio avviso non è il migliore dei mondi possibili, mi piaceva capire se ci sono anche dal punto di vista appunto della sostenibilità economica delle possibili alternative, perché a quello dobbiamo tendere. Sulla questione della questa questione è saltata fuori al termine dell'intervento di Giugni, della sede che dovrebbe, diciamo, essere così, insomma, si sta pensando di realizzare da parte di SECAM e AEVV. Abbiamo capito che, diciamo, è ancora in corso la valutazione eccetera, ma io vi faccio una battuta: a breve abbiamo una gara, abbiamo l'ex provveditorato che è stato messo a gara per la terza volta, e sarebbe un bellissimo edificio di proprietà comunale che potete tranquillamente ritirare, sistemare e trasformare in una bellissima. No, adesso era una battuta, però ecco, mi chiedo, non è che vi sto chiedendo nulla e non dovete rispondermi, avete diritto di non rispondermi, sarebbe bello, vediamo come va questa gara, diciamo così, io spero che questa gara vada bene e vendiamo l'ex provveditorato al prezzo previsto con un ribasso massimo del 20%, speriamo benissimo, perché sono soldi che ci servono. Se non dovesse andare in quel modo, sarebbe bello che ci fossero dei ragionamenti tra tutti, perché prima di dare per perso una partita, il recupero di un edificio bello, importante, ben posizionato a Sondrio, che diventi la casa delle due aziende partecipate dal comune, è un sogno che, su cui voglio continuare a rimanere anche al di là della logica, perché magari adesso la logica dice che non si può fare, però vediamo, insomma, questo è un ragionamento che mi piaceva riproporre. Sul discorso della tariffa, discorso interessantissimo del lato. Qui non ho domande da fare, ho delle mie convinzioni profonde, è stato assolutamente un sostenitore del processo che si è portato avanti nel mio piccolo, ho dato un voto convinto quando si è deciso di costituire le nostre aziende così come sono adesso, quando ci sono stati passaggi in comune che poi hanno prefigurato al fatto che adesso SECAM diventa il gestore del servizio idrico integrato, servizio idrico integrato che ha alla base il discorso del lato, che è un discorso assolutamente virtuoso, perché è ora che i costi di qualsiasi tipo di servizio pubblico e i costi della manutenzione di qualsiasi impianto pubblico debbano con molta trasparenza essere tracciabili. Io so che devo pagare 100 per fare determinati investimenti e 100 io chiedo con molta trasparenza, non che io chiedo 0 e poi comunque i soldi che comunque devo utilizzare per fare un investimento li tiro fuori in altra maniera. È un fatto innanzitutto di serietà e trasparenza. Quando parliamo di servizio a domanda individuale, spesso discutiamo qua, e io sono un sostenitore del fatto che si debba utilizzare il più possibile la tariffa, perché io voglio che sia l'utilizzatore un servizio a pagare col tariffa il servizio. Qui, in un ambito molto più ampio, dico andiamo in un servizio a tariffa che mi, voglio dire, dica con trasparenza: io pago tot per fare tot investimenti e spalmo con un costo unico. Io sono totalmente d'accordo su questo modello e credo che ci arriveranno col tempo tutti i comuni a pensare alla virtuosità di questo modello. Sto andando lungo, volevo finire con una domanda, un'ultima domanda a Della Pedrina. Non me ne voglia, perché non lo faccio per polemica assolutamente, ma è per così, per chiarezza, perché volevo avere una risposta. A giugno del 2014 nel Consiglio Comunale il nostro sindaco aveva fatto un appello a coloro che rivestono ruoli nelle nostre partecipate, in particolare adesso parliamo di SECAM, sul fatto dell'indicazione precisa che appunto mi ha dato l'amministrazione sul tema dell'indennità, cioè l'indicazione precisa del sindaco era stata quella di dire qualora vi siano più incarichi nelle società partecipate al comune e in quelle a loro volta controllate, do l'indicazione forte, perché è stata data un'indicazione forte, nel senso di andare un pochino a concentrarsi su un'unica indennità rinunciando alle altre. Adesso sto semplificando il concetto. Io semplicemente volevo chiedere se su questo tema era stato fatto qualche passaggio, perché poi non ci siamo più tornati, era stata un'indicazione forte che era stata data e mi chiedevo se questa indicazione era stata raccolta oppure se sono state fatte delle valutazioni diverse. Non lo faccio per polemica, semplicemente per chiarezza, perché è un tema che era stato posto con una certa forza in consiglio comunale e anche ripreso dalla stampa, quindi mi piacerebbe sapere come è andata a finire quella vicenda, grazie.
Va bene, dopo questi primi interventi farei il primo giro di risposte e poi per altri interventi successivamente a queste risposte. Comincia allora Presidente Giugni, prego.
Dunque, botta risposta sui numeri. I dipendenti sono 70 dell'azienda energetica, varie società del gruppo. La convenzione sul diritto di potenza dura fino al 2029, è durata trentennale a decorrere dal 99, salvo il rinnovo che c'è stato, ma non ha modificato il termine. 6-7 milioni di ricavo possibile, ipotetico, dalla vendita, dalla cessione della rete di distribuzione del gas. Come dicevi tu, faremo delle meditazioni. Noi abbiamo, diciamo così, qualche idea relativamente allo sviluppo della parte tecnologica, dell'offerta impiantistica. Riteniamo che questa sia un settore dove il mercato provinciale presenta degli spazi ancora riempibili. In questo senso, se vuoi, posso essere più specifico di quanto ho fatto nella relazione, indicandoti alcuni obiettivi che sono propri del piano di sviluppo della rete di impianti, in parte rispondendo anche a Barberi, salva la questione, diciamo così, della concorrenza sul mercato. Allora, interventi chiave in mano di riqualificazione energetica di immobili pubblici. La platea del pubblico è sicuramente una di quelle più interessanti, tenuto conto anche della vetustà di molti edifici dove vengono svolte attività pubbliche, ma non parliamo solo delle case comunali, parliamo di scuole, parliamo di impianti sportivi, piscine e quant'altro. Riqualificazione di mobili privati, questo è un processo che in parte è già stato attivato, perché poi è un settore che per i privati è stato fortemente incentivato, ma ci sono ancora molti edifici, noi puntiamo in particolare sui condomini di una certa dimensione, che possono richiedere, non solo a Sondrio, interventi di questo tipo e che possono essere finanziati attraverso la ESCO. Quindi è interessantissima questa opportunità, va pubblicizzata. Non abbiamo inventato nulla, perché in realtà già in passato queste operazioni venivano compiute, c'erano società di vendita, per esempio del gas naturale, che unitamente alla vendita del gas offrivano anche la sostituzione della centrale termica, per esempio, spalmandone i costi in un lasso di tempo e inserendoli nella bolletta dei consumi. Implementazione del servizio di terzo responsabile con controllo sugli impianti per clienti pubblici, quindi il sistema del telecontrollo, che vale ormai, no, con le possibilità che sono date dalla tecnica digitale per qualsiasi tipo di rete, come diceva prima anche Mauro Della Pedrina. Installazione di sistemi di produzione di energia termica ed elettrica alternativi quali microcogeneratori e cogeneratori. Anche qui si parla di impianti quali piscine, case di riposo, piccole industrie con contemporaneità di carichi termici ed elettrici, dove è possibile intervenire in questo modo. Reti di mini teleriscaldamento alimentate a fonte rinnovabile, in zone che ovviamente non siano già coperte dalla rete del metano. Quindi si tratta di individuare potenziali gruppi di utenti particolarmente energivori e concentrati, anche qui edifici pubblici, scuole, ma non solo, anche privati, condomini, alberghi.
Insomma, c'è materia per poter investire eventualmente questo denaro. Con tutto ciò che stiamo dicendo, comunque lo sforzo di partecipare alla gara probabilmente lo si farà, perché insomma, se non partecipi non corri neanche il rischio di vincerla. Tengo a precisare che non tutti i comuni, o meglio, non tutte le stazioni appaltanti nel territorio italiano stanno procedendo, diciamo così, a portare a termine la procedura di gara con la medesima rapidità. E ti dico che ogni esercizio in più nel quale tu inserisci anche la redditività di questa gestione è un esercizio in termini di bilancio che produce utili. No, assolutamente involontaria e in buona fede. Fonti rinnovabili, fotovoltaico, eolico e quant'altro. A me spiace un po' che l'esperienza, diciamo così, piena dell'ente provincia, non che sia conclusa, vive, diciamo così, con delle competenze ridefinite, evidentemente. Però sia questo cambiamento, diciamo così, di passo sia avvenuto prima che la provincia si dotasse di un compiuto piano energetico per l'intero territorio. Perché questo? Perché è nella pianificazione che sta l'origine delle scelte che puoi fare sul territorio relativamente all'eolico, il fotovoltaico o quant'altro. Poi un soggetto come la EVV può, rispetto alla individuazione di luoghi in cui determinate cose sono autorizzate, previe tutte le valutazioni che sappiamo devono essere fatte quando si approvano questi piani, può andare e dire ok, ho i soldi per farlo, lo faccio volentieri una volta che ho studiato la redditività. Io non parlerei specificamente del fotovoltaico piuttosto che dell'eolico. Mi viene in mente una vecchia vicenda dell'eolico, forse lo si voleva fare in cima al Passo San Marco, no? Voglio dire, occorre una pianificazione di questi interventi, perché non è sufficiente l'iniziativa del privato o in questo caso del misto pubblico-privato che va a individuare. Oggi realizzare il fotovoltaico è meno incentivato che in passato e quindi ci si pensa bene, perché la redditività che dà un impianto di questo genere è inferiore rispetto al passato, molto spesso i costi che tu affronti, che sono elevati, non hanno più, no, quella prospettiva di recupero in tempi anche abbastanza rapidi che è stata negli anni fino a un paio d'anni fa. Io dico, può essere quel tipo di intervento, può essere il mini idroelettrico, può essere l'eolico, può essere la cogenerazione, può essere quello che vuoi, bisogna secondo me che ci sia la possibilità di individuare secondo un piano dove fare i vari interventi.
Non
sono un tecnico e quindi non potrei neanche addentrarmi in una discussione di questo genere, però c'è anche il mini eolico. Ci sono delle colonne che sono alte non più di 2 metri, che quindi hanno un impatto, diciamo così, estetico pari a zero, perché il problema che tu poni è il problema delle grandi pale eoliche, ovviamente, che se ben collocate possono determinare la produzione di un quantitativo energetico che è pari a quello di un impianto fotovoltaico che metti su un tetto. Voglio dire, la tecnologia si sta sviluppando in maniera impressionante. Noi abbiamo questo problema che andiamo per picchi, no? Nel momento in cui il settore viene incentivato si fa di tutto, quando non è più incentivato adesso sono 2 anni che non se ne parla più. Sono errori questi, perché poi magari ne beneficiamo nella parte della vendita, ecco, però insomma, facendo valutazioni di carattere generale non va tanto bene. Per quello che riguarda l'aspetto, diciamo così, il tema della concorrenza sul mercato, qua secondo me bisogna uscire da un equivoco che è stato un po' alimentato, non so fino a che punto involontariamente. È chiaro che quando sul mercato entra un soggetto nuovo, quel soggetto nuovo dà fastidio, perché si reputa che possa sottrarre occasioni di lavoro, di vendita a chi sul mercato già opera. Allora, innanzitutto bisogna stabilire se l'ingresso sul mercato sia legittimo, ed è legittimo, perché qui stiamo parlando di società che, nonostante la presenza nel loro azionariato di soci pubblici, sono società di diritto privato che operano sul mercato in maniera assolutamente libera.
il problema, se vuoi, si può porre in termini di opportunità, cioè nel senso che il socio pubblico che è rappresentativo di interessi diffusi, che non sono solo quelli dei cittadini, ma anche quello dell'imprenditore artigiano, eccetera, eccetera, può manifestare una sensibilità rispetto al fatto che un settore che è già un po' in crisi, ipoteticamente, perché la crisi economica ha determinato una riduzione delle possibilità di lavoro, eccetera, eccetera, allora ci si debba entrare un po' in punta di piedi. Potrei dire aspettiamo indicazioni, nel senso che se il consiglio di amministrazione, che, nel quale i soci hanno i loro rappresentanti, dice non occupatevi di quello perché non vogliamo rompere l'uovo nel paniere a nessuno, non ce ne occuperemo, perché poi le decisioni si prendono. Non credo che avverrà questo, credo che avverrà che, come noi stiamo cercando di fare, si agirà nel mercato con attenzione al fatto che determinati interventi possono essere fatti andando anche a far lavorare quelle imprese artigiane che per esempio sono sul territorio. Se io faccio un intervento di riqualificazione dell'impianto termico della piscina di Chiesa in Valmalenco, come ho fatto, posso tranquillamente occuparmi di progettazione o della messa a disposizione di quella parte tecnica che è un pochino più ponderosa, perché non tutti gli impiantisti poi sono in grado di fare queste cose, e per quello che riguarda una parte dell'attività di installazione, il servizio H24 per quando c'è uno qualche guasto e quant'altro, coinvolgere l'imprenditore artigiano locale che ha delle dimensioni probabilmente diverse rispetto a quelle di cui stiamo parlando. Ci sono addirittura degli interventi rispetto ai quali probabilmente alcune, direi la maggioranza delle imprese artigiane che operano in provincia, non avrebbero gli strumenti in termini di capacità di lavoro, anche di personale, per svolgerli. Allora bisogna vedere, quando questa vicenda è venuta fuori, quanti di questi soggetti che operavano nel mercato fossero effettivamente danneggiati dall'ingresso di un nuovo operatore e quanti invece no. La questione sta un po' tutta lì, ma siamo in un ambito di completa legittimità, eventualmente di opportunità e probabilmente nemmeno di opportunità. Ma no, stiamo discutendo. No, perché la cosa, no, ma l'abbiamo valutata anche con una certa attenzione, perché il tema è delicato. Non puoi pretendere di tenerne fuori uno se il settore in cui operi è un settore, diciamo così, dove ti muovi secondo le regole del mercato libero. Non puoi. Per quello che riguarda infine la questione del parcheggio Garibaldi, io non so, diciamo, da un punto di vista della struttura fisica, siamo di fronte ad un'opera che non per merito dell'azienda energetica che è solo il gestore, ma per merito degli imprenditori che nell'ambito di un project financing hanno realizzato questo tipo di opera, è sicuramente un parcheggio di elevatissima qualità, se anche paragonato a quelli che puoi trovare. Mi viene in mente quello di Bolzano è esattamente nella piazza centrale del paese, della cittadina, ed è più brutto, è fatto meno bene perché è stato fatto diversi anni fa, e però è Bolzano, i mitici cugini ricchi, diciamo così, no? Occupare un parcheggio nel sottosuolo è più difficile che occupare i parcheggi in superficie, questo è il problema. Allora, quando si era posto il tema della riduzione della tariffa secondo determinate proposte che potevano riguardare anche soltanto la prima mezz'ora, ora, con riferimento al Par Garibaldi, secondo me non si coglieva del tutto il termine della questione. O tu ipoteticamente rendi omogenee le tariffe sopra e sotto, e quindi poi vabbè, uno ha la scelta di dire vado fino in piazza Garibaldi, tanto alla fine e non so se adesso in questo momento le tariffe del parcheggio Garibaldi siano del tutto allineate a quelle dei parcheggi in superficie, non sono mica sicuro che l'AIPA stia facendo le stesse tariffe che facciamo noi. Diversamente, io credo che il problema del riempire quel parcheggio sia un po' il problema fisiologico dei parcheggi interrati, no? Con tutto che questo parcheggio rappresenta un'opportunità enorme, perché è grande, è collocato in un luogo nel quale uno veramente ad un costo che è limitato, perché poi c'è anche la tariffa agevolata per il primo periodo e poi i costi comunque che tu affronti sono costi abbastanza contenuti. esci da lì, sei in piazza Garibaldi, ci sono gli esercizi commerciali, cioè, io credo che così come è strutturato e così come anche è gestito, ma non come dicevi tu per merito di uno o dell'altro gestore, ma per le regole che sono state poste anche in accordo col comune sulle tariffe da applicare, a me sembra che quello sia una grossa opportunità e come tale viene anche vissuta. Ci sono giornate dell'anno in cui è pieno, probabilmente bisogna fare un ragionamento anche legato a ciò che in questo momento il centro storico sta offrendo, ma non voglio aprire questo capitolo perché appartiene a tutt'altra materia. Nel momento in cui l'offerta è di qualità elevata, probabilmente quel parcheggio diventa funzionale a quell'offerta e viene riempito. Non credo che con la correzione di 10 minuti o di 10 centesimi di euro ottieni un risultato molto maggiore.
Bene. Partiamo da Sozzani, partirò prima dalle cose più semplici, lasciando per ultimi due temi che sono abbastanza centrati. E tu dicevi la prima piattaforma è a Sondalo, no, per lo stoccaggio dei rifiuti. La Valtellina è dura da percorrere, ma soprattutto tieni conto che giornalmente tutti i rifiuti devono poi arrivare a Cedrasco. E quindi il sistema di mezzi che si muove è calcolato al millesimo, per fare in modo oltretutto di uscire dall'impianto di Cedrasco. Ti faccio un esempio: noi abbiamo sette bilici di cui tre fanno un viaggio solo e quattro ne fanno due partendo da orari diversi della giornata, no? È chiaro che qualunque cosa che mi sposta questo equilibrio è estremamente notevole. È chiaro che questo va in base un po' anche al discorso della produzione dei rifiuti. Io prima non l'ho citato proprio perché era un po' pressato come tempo, ma quest'anno c'è stata una contrazione del 16% dei rifiuti in provincia della produzione, dovuta al fatto che abbiamo avuto meno turisti e al fatto che probabilmente la gente spende meno, si accontenta meno di altre cose. Sul fatturato avete visto un incremento tra il 2013 e il 2014 dovuto al fatto che al di fuori del lato, per esempio, il depuratore di Sondrio è stato conferito a Secam fuori dalla gestione ATO, perché è arrivato un momento prima. Infatti abbiamo una contrazione da quel punto di vista, quindi è solo un discorso prettamente organizzativo. Analisi delle acque, perché no? È chiaro che se qualcuno gli dice mi fai questa roba qui, deve essere titolato per fargliela fare. Quindi Secam è una società di diritto privato, una SPA. Se riceve un incarico da persona titolata, non vedo perché lo fa. Perché Secam ha potenziato notevolmente l'analisi dell'acqua? Non perché non si fidasse dell'ASLO oppure di altre cose, ma perché dovendo gestire, dicevo prima, 270 fonti, cioè io devo essere sicuro che quell'acqua che esce da lì, quindi ci vuole un monitoraggio continuo, quindi è stato potenziato questo laboratorio. Perché non fare un servizio? Poi non sto lì a vedere se la fatturazione o non fatturazione, si può anche fare brevi mano, ripeto, se uno è autorizzato a farlo. Chiaro, non è che andiamo lì a prendere su qualcosa, perché qualcuno ci dice cosa fate. I fontanelli vanno dove li porto anche in Sicilia, vengono venduti fisicamente, il comune li acquista, quindi se comuni sopra Bianzone diranno li vogliamo acquistare. Devo dire che però i comuni sono abbastanza furbi, perché nella trattativa di questa gestione delle acque il fontanello te lo tirano su a prezzo di costo, quindi fondamentalmente sono tutti abbastanza bravi. Impianto fotovoltaico, io ti do ragione, il posto, visto che fanno abbastanza schifo, molte volte si vedono delle praterie, bisogna vedere la fattibilità economica. So che i piccoli impianti oggi è vero che costano meno, il grosso impianto può anche essere fattibile. Non fossimo in un momento dove Secam ha un'esposizione finanziaria che abbiamo visto prima, magari uno potrebbe anche pensarci direttamente come Secam. Possiamo studiare, fare comunque uno studio di fattibilità. Beh, funziona, produce biogas, produce ancora biogas, quindi sì, no, lo stato di salute va bene. Sì. Beh, poi quello poi andrà ripristinato, ma poi alla fine. Vabbè. Non è il massimo della vita. E invece le ultime due domande, che sono poi anche quelle, le funzioni che vengono attribuite alla provincia, è chiaro che rifiuti e acqua è un tema centrale. D'altro canto, finché non viene approvato quel discorso di delega alla provincia, uno branco dice, ma io mi chiedo anche, ma se non delegassero la gestione delle acque e dei rifiuti in ambito provinciale, vista la nostra specificità, no? Se se la avvocasse la regione, ma che titolo ha la regione per venire? Non sa neanche da dove cominciare. Io sono convinto che la provincia di Sondrio avrà più deleghe di quelle che aveva prima, alla fine della fiera. D'altro canto io penso che oggi qualcuno che metta le mani su una gestione rifiuti anche in provincia di Sondrio, soprattutto in questo frangente con queste trasformazioni, chiaro che tu dici acqua pubblica, oggi come oggi Secamo è una SPA di diritto privato e finché i soci sono pubblici e non decidono di vendere anche autonomamente rimane pubblica, no? basta che lo vogliano i soci. Perché ti dico che l'orientamento? Perché seguendo un po' di normative europee sull'acqua, la tendenza è quella di andare a favorire, fra virgolette, quelli che sono i due grossi gruppi, la Zone France e l'altra francese, che non ricordo, l'altra tedesca, che non ricordo come si chiami, che hanno in mano l'acqua di una nazione, figurati se la mollano, lì sono potentati da quel punto di vista, per quello che sono più fiducioso. Ma d'altronde anche il cambiamento che verrà fatto, penso a livello statutario, nella prossima assemblea dei soci, che si ribadisce che pubblica, se il socio oggi non vende fisicamente, rimane comunque pubblica. Cavani ha fatto una domanda interessante sull'ampliamento del biogas. Tieni presente che il biogas era nato in prima battuta, è un'idea che ha avuto Gildo De Gianni a quel tempo, che era sindaco nella Bassa Valle, doveva nascere in Bassa Valle. Non è nato per diatribe interne, ma soprattutto sfruttando anche un falso discorso che l'impianto biogas consumava comunque del grano, no, alimentare. Certo, in effetti tu devi mettere della granaglia, ma basta avere l'avvertenza, anche perché costa meno di andare quella a produrre quella che non può essere usata per uso alimentare, o comunque di piantare un campo di mais lì a fianco, no? Fondamentalmente non è che noi usando la granella, e di fatto per queste diatribe si è poi spostato su Sondrio, è andato a finire lì perché, ripeto, Sondrio in quel tempo non ha preso in considerazione di metterlo sul territorio, sono andati nel comune più disponibile ad accettare un impianto che aveva magari degli inconvenienti di puzza che peraltro non c'è. Il calore purtroppo è la forma di energia, da buon ingegnere ti dico, la forma di energia più bassa, ma soprattutto è una questione di temperatura, bisogna di temperature alte per ricavare energia dal calore, se la temperatura è bassa ce ne faccio abbastanza poco, con quell'acqua calda potrei a bassa temperatura, quindi ti basta superiore ai 30 gradi per poterlo utilizzare in un centro termale o cose di questo tipo, ma siamo in un posto dove fondamentalmente si è tentato di dire gliela portiamo giù, possiamo anche dirlo adesso, la portiamo giù l'iperverde per essere, ma il conquivus non c'è. Per quanto riguarda le altre domande, purtroppo, come dicevo prima, Secama è un gestore che può consigliare, ma il capo della partita è il comune di Sondrio. Se noi dobbiamo fare la raccolta di fondi di caffè, se lo deve dire il sindaco o chi per esso, noi possiamo suggerire. So che Mariani aveva suggerito anche di fare un solo passaggio col sacco nero, no? Però è rischioso, qui è un discorso politico che deve valutare il comune, più che problemi di stoccaggio, cioè i contraccolpi che potrebbero una cosa del genere, che il gestore dice dobbiamo passare una volta sola, fondamentalmente. Ma Sera chiedeva dalla centralina, l'ampliamento del biogas. Oggi c'è un altro fattore, la tariffa dell'energia elettrica passa da 28 a 19. È vero, per 20 anni invece che per 15, ma chiunque fa 4 conti riesco oggi a fare un impianto come quello di Cedrasco sapendo di poter recuperare 19 euro al kilowattora e non 28 oggi, ma soprattutto tenendo presente che al di là dell'incentivo oggi l'energia sta calando paurosamente. Cala il petrolio, siamo in un momento di calo del prezzo dell'energia e quindi sul mercato dell'energia oggi, tant'è vero che Secam quest'anno è uscita dal consorzio per l'approvvigionamento di energia, fa una gara autonoma perché quando i prezzi sono in discesa devo andare a seguire quello che è il mercato per quest'anno. Centralina sull'acquedotto di Sondrio, è una cosa che lì, anzi, io ho promesso al sindaco che me ne sarei occupato, perché giustamente, poi ripeto, travolti dal ciclone acqua, non c'è un piccolo problema qui, ed è a livello tecnico, non dico che non c'è fattibilità, però abbiamo salti e portate molto bassi, quindi la redditività di un impianto del genere è al limite della giustificazione dell'investimento. Poi io sono d'accordo che anche se non ci guadagno o se guadagno poco, magari a livello ambientale vale la pena comunque di farlo. Oggi non è uno degli elementi prioritari su cui investire, però come d'accordo col sindaco, una ogni promessa è debito, o prima o dopo lo studio dobbiamo fisicamente farlo. Modalità di raccolta. Oggi il grosso della raccolta differenziata la fanno plastica, carta e metalli fondamentalmente. Se mettessimo tutto in un sacco unico non avrebbe senso. Lo mettiamo in due sacchi perché la carta, così com'è, viene presa, si fanno un po' di monitoraggio a campione per evitare, perché la carta ci viene pagata in funzione anche della qualità che noi diamo. Se noi diamo carta sporca o meno, noi oggi siamo in seconda fascia, non produciamo ancora carta di prima fascia, ma comunque ce la caviamo anche abbastanza bene. La plastica e il metallo vengono separati da una macchina che riesce a separarli per effetto magnetico, il metallo viene respinto, ecco perché li mettiamo nello stesso sacco. Oggi è il metodo più diffuso dappertutto. Chiaro che se avessi un cittadino modello che gli metto dei contenitori e me li porta lui direttamente lì dentro, però rischieremo di non fare più differenziata. Quindi ad oggi penso che sia... Ma io tanti anni fa sono stato in Trentino e ero rimasto allibito di cosa riescono a fare, cosa fa il cittadino là, forse perché è anche magari più controllato di qua, però cose anche allucinanti. Modalità di raccolta, i costi, abbiamo visto prima i costi della raccolta su base, forse qualche comune fa anche meglio, no? Però su base media siamo messi in un'ottima posizione. Chiaro che l'obiettivo, io non l'ho detto prima nella relazione, approfitto adesso. Se Secam fosse una società privata e io fossi l'amministratore delegato di Secam, direi, ma a me meno differenzia sta gente, più io guadagno. Anzi, sarei io a disdifferenziare le cose, perché poi molti comuni raccolgono differenze e poi mettono tutto assieme, buttano tutto assieme, no? Chiaro che società pubblica, amministratori pubblici, io non devo fare utile, devo fare solo quell'utile che mi serve per giustificare dei dati di bilancio che permettono alle banche di finanziarmi o di restare in piedi secondo il decreto Cottarelli quando verrà poi applicato. E sono uno che ha sposato da buon vecchio amministratore una politica dell'ambiente, una politica della gestione e della riduzione dei costi. Ne butto là un'altra, dicevo prima, chi ha guardato la slide ha visto 235 dipendenti, l'APO ne prevede 60, fate il totale, dipendenti previsti a regime 270. Mi fermo qui, qualcuno faccia qualche conto, probabilmente c'è un'economia di scala dove non a livello tecnico di operai, di idraulici, ma a livello di uffici magari, e tenete presente che Secam lavora in ambando incontabile, quello che è acqua deve essere completamente separato da quello che è il resto, quindi dipendenti diversi, addirittura vedremo poi uffici diversi, non è escluso che l'anno prossimo qualcuno dica dovete fare due società separate anche fisicamente, non è escluso, io spero di no, perché altrimenti avremo una prolificazione di quello che è una sede già progettata, pronta, sarebbe già in appalto fisicamente adesso. Se non ci fosse stato un problema, lo dico chiaramente, io ho fatto un po' un punto mio, no? Fisicamente sulla nuova sede, io sono convinto che poi adesso la cosa poi fisicamente la sistemiamo. Però anche qui dipendiamo dai soci di Secam. I soci di Secam hanno approvato l'investimento dicendo: voi prendete i vostri uffici, li vendete, facciamo tutta un'operazione che si finanzia, che poi non consiste solo nella nuova sede, ma anche nell'acquisto di quelli che sono la metà dei capannoni di cui oggi siamo in affitto. Il costo stava in piedi dicendo: vendo, faccio quello che risparmio con l'affitto, economicamente con molto poco io sto in piedi. Abbiamo messo in vendita gli uffici di Secam in via Trieste, sia il primo piano che il secondo piano. È terrificante la cosa. Noi abbiamo utilizzato una stima dell'Agenzia delle Entrate che era abbastanza vicino al valore di mercato antecrisi, quindi abbiamo detto una buona stima. Faccio un esempio: gli uffici sotto, con una stima di quasi 500.000 euro, abbiamo fatto un'asta prima ribasso, poi con tutto, è pervenuta una timida offerta privata per 250, la possiamo prendere, la metà. E allora a questo punto devo aspettare che il socio mi dica: procedi pure a fare la cosa, anche se non vendi. Io sono abbastanza fiducioso, fra qualche giorno, quando c'è la mia dei soci, farò questa proposta, perché mi sono fatto un po' di calcoli per i cavoli miei, ho detto: guarda che io con quello che spendo oggi di affitto e con tutto, con un tasso del 4%, io con 80-90 mila euro all'anno, saranno mica quelli che mancano in questo mare magno. Me lo farò dire dal socio, vai avanti. E abbiamo già avuto praticamente il permesso di costruire, era lì pronto, poi chiaramente non versiamo gli oneri, sarebbe uno sfregio, no? Verso gli oneri su una cosa di cui attendo ancora un'autorizzazione. Nel momento in cui abbiamo l'autorizzazione e il momento finanziario, ripeto, io devo arrivare a giugno, perché a giugno esco con la seconda fatturazione, parliamo di 20 milioni di euro, la partita dell'acqua vale 20 milioni di euro in un anno. Chiaro, però io 8 li tiro fuori, non è che li vedo fisicamente, 8 milioni di euro sono andati ai vari comuni come rimborsi, è una partita molto grossa, se Cama arriverà a superare, partiva dai 35 milioni di euro, supera i 50, in un anno fa per una volta e mezzo, quindi avrebbe messo a terra una cosa del genere, soprattutto un'azienda che già di suo incassa dopo aver speso, fondamentalmente. E poi il discorso, vabbè, tariffa, la tariffa è quella lì, ce ne sono 5 di tariffe, a secondo la dinamica è quella, condivido anch'io che oggi si deve andare su un discorso unitario di tutta la valle, oggi tocca a me, domani tocca a te, non possiamo gestire a livello di piccole realtà, no? Oggi dobbiamo andare un po' tutti verso un discorso europeo. E per ultimo io ringrazio della domanda stasera, no? Il discorso di indennità di carica, a quel tempo il sindaco ha fatto un discorso, non c'è stata nessuna risposta, in quel momento Secam non aveva nessun bisogno, stava chiudendo quelli che erano i rapporti con tutti i sindaci, rapporti molto frastagliati, molto, molto duri, anche perché molte volte il sindaco diceva ma Secam mi frega, cioè perché devo andare a pagare l'acqua, era un momento in cui non c'era pubblicità, la sua memoria questa cosa ed è stata, io poi ho risposto al sindaco, ci siamo sentiti, e io cito testualmente la cosa proprio perché la cosa mi è fatta richiesta. Le indennità di carica vengono decise dai soci. I soci ogni triennio affidano un importo. È del tutto evidente che Secam gestisce tre società sotto, non perché così, ma la SEA che fa trasporti va gestita a parte perché i dipendenti, i contratti, il regime fiscale è diverso. Approfitto di un regime fiscale più vantaggioso e di un contratto che permette ai dipendenti di fare un orario più flessibile, ma soprattutto mi permette di andare sul mercato privato, perché Secam al limite del 5% come attività esterna, per cui lo deleghiamo. Enerbio è nata proprio perché se non si coinvolgevano gli allevatori, come fai a mettere in piedi una cosa dove qualcuno domani ti dice non ti porto più di qua, e quindi andavano coinvolti. E Bioase giustamente 70%, il 30% un 30% di garanzia. Ma queste società non sono società lontane da Secam. Bioase, 2 dipendenti, maestranze, uffici e tutto è Secam. E Nerbio, una persona più altre 2-3 di Secam, che quindi vengono venduti dei dipendenti. Chiaro che ogni società poi comunque è gestita col suo consiglio di amministrazione, come prevede la legge, nei termini formati di legge. Secam come partecipata pubblica, un consiglio di amministrazione formato da presidente, amministratore delegato e 3 altri amministratori che devono essere per forza dipendenti dei soci. Quindi i dipendenti che vengono hanno una loro utilità, partecipano attivamente alla cosa, ma sono dipendenti degli enti, quindi vengono, partecipano, si interessano sui CDA. I soci hanno detto, il consiglio di amministrazione di Secam ha un'indennità di carica, lascio stare le frattali, di 120 mila euro all'anno, okay? Lo stabiliscono i soci, poi qualcuno può anche dire che un consiglio di amministrazione di un'azienda che fattura 36 mila euro, sia tanto sia poco, l'hanno stabilito i soci, proprio tenendo conto che non ha senso che il presidente di Bioase sia diverso, è la stessa cosa, è la stessa azienda fondamentalmente, e scissa solo sulla carta, il Consiglio di amministrazione ha ridotto del 50% questa indennità. Ok? Ha detto, non facciamo 120, 2000, quello che è, ma facciamo 80.000, tenendo conto che però ci sono anche gli altri incarichi. Ma soprattutto nel 2013, quando è arrivato il sottoscritto, ha ridotto ad amministratore unico, il discorso di SEA, dicendo è una controllata al 100% di Secam che ci fa un consiglio di amministrazione, c'è un socio unico, riducendo di fatto l'indennità percepita dai suoi componenti, tanto poco che sia stabilito dai soci, di 26.000 euro. Pare l'amministratore delegato che è sparito, è diventato un amministratore unico.
Fondamentalmente questo è quanto c'è lì. Il sindaco giustamente dice, io chiedo che una persona rinunci ad un... Niente di che. Siamo in un regime di unbundling contabile fra le società. Se una persona rinuncia ad un'indennità ti dicono, scusami, ti paga tutto l'altro e questo non ti paga niente. Dà dei risvolti contabili, soprattutto in società magari partecipate. No? Società partecipata al 50% da qualcun altro. E allora si creava una dissonanza. Ma poi un solo amministratore, perché uno solo? Non è meglio che sia l'assemblea che stabilisce, dice, tenendo presente che uno deve assumere tre capi. Allora, se Giuni facesse il presidente di SEA, ma che senso ha? È ancora SECAM, è all'interno di SECAM, è il processo produttivo di SECAM. Allora, nell'affidare questo discorso, teniamo presente che poi la nuova normativa stabilirà dicendo le indennità di carica verranno stabilite dai fatturati da parametri di questo tipo. E lì taglierà la testa al toro e poi ripeto, io non dico se è tanto, se è poco, ma il doppio incarico non è tanto perché lì comunque ci voleva andare qualcun altro, non aveva senso che ci andasse un altro. Ecco, questa è la perplessità che io ho dimostrato, ripeto, è stata tenuta all'interno di un momento in cui pubblicità era meglio che non ce ne fosse, anche per rispetto nei confronti dell'amministrazione di Sondrio che mi ha nominato, insomma è finita lì e gestita lì.
Bene, sono finite le risposte, ci sono altre richieste di intervento? Balducci, prego, consigliere Balducci.
Grazie Presidente. Rapidissima una domanda al Presidente Giugni, che su una partita che a quanto ho capito è abbastanza importante, che è quella della vendita della rete distributiva del gas. No? Cioè, non ho capito, innanzitutto quando si farà questa gara qua e quando... Ecco, infatti, e l'altra domanda era questa qua. Capire se è una cosa obbligatoria o meno e se in qualche maniera siamo noi a decidere come comune, quindi come azionisti, se fare o non fare questa cosa, perché si tratta comunque di vendere un asset importante per IVV, che è la rete distributiva, che genera utili a IVV, quindi genera dividendi per il comune, che arriva anche al comune Sondrio. Quindi mi è sfuggito un po' questo passaggio, se è una cosa nei tempi e se è una cosa da fare o non fare, se conviene o non conviene, cioè, mi è sfuggito un po' questo discorso che mi sembra comunque importante per il futuro di IVV e anche per il futuro di dividendi che poi arrivano anche al Comune di Sondrio. Grazie.
Bene, grazie. Ci sono anche altri interventi? Palotti, consigliere Palotti, prego.
Faccio un intervento un po' così, che rispetto a tutte le due relazioni che ho sentito di cui ringrazio, e anche agli interventi che mi hanno preceduto, non sono delle domande, sono delle considerazioni che molto più semplici appunto di quelle che ho ascoltato, è quasi più da semplice cittadino che da consigliere comunale. Innanzitutto vorrei che queste mie brevi considerazioni fossero percepite non come delle osservazioni neanche come pretese di risposta, semplicemente proprio perché si è detto più volte che Sondrio, il comune di Sondrio fa parte di questa, possiede una parte di queste società, anch'io faccio un po' parte, come voi siete un po' i genitori, dovete far la parte di chi governa queste cose facendo i conti con tutto. Io come semplice membro di questa famiglia dico qualche piccola osservazione. Io volevo, guardando così i due statuti, cercando di conoscere di più queste due società, in alcuni passaggi all'inizio degli statuti si notano delle competenze che sono molto affini, in alcune parti si sovrappongono, addirittura nella parte anche per la EVV si parla che può fare gestione di impianti idrici e tutto quello che invece fa IVV, fa SECAM, dalla parte di SECAM si gestisce energia, dalla parte Cioè, praticamente sono due società che, ascoltandole, guardandole, sono completamente differenti. Poi però ci sono anche dei discorsi di molta vicinanza nei fini, negli obiettivi, proprio da statuto, ma addirittura anche la volontà di fare delle azioni, di supportarsi coi servizi, di magari anche fare questa sede insieme. Allora io non faccio domande o pretendo risposte da uno o dall'altro, parlo a tutte e due. Cioè il mio pallino è il discorso del gas metano, che questa sera si è sempre presentato come metano per combustibile, per cucinare, per impianti termici. Il gas metano è una risorsa anche per l'autotrazione, distributori per le auto e anche mezzi più grossi. In provincia la distribuzione per metano per autotrazione si ferma a Trauna. Nei tentativi fatti da questa amministrazione, anche miei personali, non ho visto finora delle risposte che lasciano sperare a impegni di queste società in questo settore. Io qui ci sono, o i bilanci non lo permettono, le leggi non credo, perché guardando gli statuti non sono le leggi, sono scelte magari amministrative, volontà di investimento differenti, di valutazione appunto economica. Però io penso che sebbene non ci sia un piano energetico provinciale, tutte queste cose di fatto non c'è, quindi se la provincia e Sondrio devono attendere che siano dei soggetti privati che vanno a svolgere questa cosa. Io spererei di no, perché i soggetti privati, il momento che lo fanno, è perché hanno il ritorno economico, e questo vuol dire essersi fatti battere sul tempo, perché se il soggetto privato non fa un investimento a vantaggio zero, mentre le vostre aziende, le nostre aziende lo possono fare, e allora vuol dire perdere del tempo prezioso. Per me il tempo è importante, perché i vantaggi per i cittadini comuni sarebbero immediati, perché ci sarebbero meno costo per fare il pieno, e poi minore inquinamento dell'aria, che anche questa sera è stato citato. Poi un'altra cosa che ho apprezzato molto, soprattutto nella parte di risposta, che c'è questa voglia di investire anche in settori alternativi dell'energia, al discorso delle biomasse, di piccole centrali di produzione di calore dove non arriva la distribuzione del metano, eccetera. Dico questa cosa: il settore delle biomasse, che può essere inteso sia come costruzione e gestione di nuovi impianti che come produzione di cippato e pellet per il mercato, sono cose che secondo me non sono state però prese in considerazione. Per la produzione e il consumo di biomasse, il discorso è che un'azienda come le nostre aziende possono, c'è sempre il discorso, ma io faccio l'impianto, poi però come fanno ad arrivare i materiali lì da cippare, da pellettare? È chiaro che non basta creare un centro di cippatura e pellettizzazione per avviare, perché i boschi vengano puliti, però di fatto la nostra valle, cioè se ogni volta che rientro in valle si vedono boschi, 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 e questi boschi sono da curare. I nostri versanti sono da sistemare, e questa cosa qua deve partire da qualche parte. Non si può pensare che siano i privati cittadini, che sono proprio uno dei motivi, questa grande suddivisione delle proprietà è uno dei motivi che impedisce poi l'avvio di un'attività di progettazione vantaggiosa. Però non si può aspettare che siano i singoli cittadini o il singolo comune che riesca i singoli consorzi di così proprietari di vari appezzamenti a mettersi insieme a fare cose così grosse, così come si è riusciti a fare un impianto per la produzione di biogas, cioè sono queste mire di singole persone che vedono la possibilità di farlo e portano avanti un progetto che poi va a fare un vantaggio per tutta la collettività. A me pare importante ridire anche a voi che importare pellet in una provincia come la nostra, far arrivare dei camion di pellet dall'Austria, dalla Svizzera, dal nord Europa e dal resto dell'Italia in una provincia come la nostra, è una cosa che stride qualche cosa, bisognerebbe provare a pensare.
Grazie consigliere Palotti. Se non ci sono altri interventi, darei di nuovo la parola ai due presidenti. Scelgano loro chi intervenire per primo. Ed è Giugni,
allora,
principale preso
sulla domanda di Luca Malducci. È obbligatorio, è un settore che è regolamentato e lo Stato ha stabilito che in quegli ambiti definiti in base a decreti ministeriali si deve andare a gara per gestire questo servizio, quindi non ci si può sottrarre a questa prospettiva, che è la prima questione che dicevi tu. La seconda questione, ti risponderei, no, da Legulei, io mi avvalgo della facoltà di non rispondere, nel senso che i tempi di una gara pubblica li stabilisce la stazione appaltante sulla base di sicuramente dell'applicazione della legge e poi di quanta capacità riesce a esprimere. È una gara difficile perché credo che gli uffici siano parecchio impegnati nella e però ecco, è un aspetto che è quello della parte appaltante. Volevo dire una cosa brevissima sull'intervento di Palotti, che mi è piaciuto moltissimo perché tocca una serie di argomenti che anch'io, nei quali anch'io credo, dall'utilizzo della risorsa legno che avrebbe il doppio effetto, no, di creare ciclo virtuoso, manutenzione del territorio, eccetera. Non è che non si stia facendo nulla in provincia di Sondrio, si è partiti da tempo, bisogna sicuramente migliorare queste cose e in questo contesto l'azienda energetica non entra perché ci sono già altri soggetti, penso al teleriscaldamento Tirano Sondalo, penso a tutte le imprese del legno che sono impegnate in questo settore. Si può fare di più indubbiamente, credo che i soggetti che stanno operando siano già esistenti e che si stiano ponendo il problema di come intervenire consorziandosi anche per recuperare la materia prima in loco. Non bisogna dimenticare che, insomma, al di là delle aspirazioni, che sono anche le mie personali di cittadino come lo sei tu, poi ci deve essere la sostenibilità economica, no, degli interventi. E in questo senso, per esempio, l'impianto di metano per autotrazione non è che non sia stato preso in considerazione dall'azienda. Fai conto che un impianto di questo genere costa 1 milione di euro, grosso modo, secondo stime un po' approssimative, ma neanche troppo, e poi ha una serie di costi di gestione elevati. La domanda che ci si fa in questi casi è sempre la stessa: deve partire prima l'offerente del servizio o deve esserci prima la domanda? Cioè, una volta che io ho speso 1 milione di euro più tutti i costi di gestione e le auto circolanti che utilizzano quel sistema di alimentazione sono poche, la sostenibilità economica dov'è? Ma guarda che la stessa cosa vale per le colonnine elettriche, che pure abbiamo fatto. Se tu hai notato, c'è nel parcheggio Garibaldi l'impianto di alimentazione per le auto elettriche, è stato fatto in unione con la 2A, anzi l'ha fatto la 2A e noi l'abbiamo aiutata a Sondrio, sono state posizionate delle colonnine elettriche per far andare le macchine che si alimentano in quel modo, eppure il servizio non viene molto utilizzato, almeno secondo quello che risulta dalle ricariche effettuate.
ulteriore problema per l'autotrazione, per non essere fumosi. Normalmente questo genere, tu citavi Traona, a Traona l'impianto di erogazione del gas per autotrazione è associato all'impianto tradizionale che eroga gasolio e benzina, no, verde. Perché? Perché l'unico modo per rendere sostenibile quell'offerta è di congiungerla ad un impianto tradizionale. Quello che potrebbe fare la EDV a Sondrio sarebbe di cercare un partner, non possiamo fare nomi, ma insomma un po' di imprenditori in loco che vendono benzine ci sono, e decidere di fare insieme a questo partner, lui la parte relativa, diciamo così, all'erogazione dei carburanti tradizionali, e noi mettere invece un impianto collegato alla rete per l'autotrazione. Per il momento non ci siamo riusciti, anche per indisponibilità di questi partner, a fare una cosa di questo genere. Ti dico anche, se fosse stato un campo così conveniente, no, probabilmente non saremmo qui a parlarne in consiglio comunale, ma avremmo l'impianto a Sondrio già da qualche anno, perché è un po' che si parla di queste cose. È possibile che arrivi non fra molto tempo qualcuno non distante da Sondrio a fare un impianto collegato, però anche lì ad una intrapresa economica talmente vasta dove i costi di gestione dell'impianto di autotrazione vengono assorbiti dentro una cosa ben diversa, no? Parliamo degli ipermercati, eccetera. Purtroppo non sempre, me ne rendo conto anch'io, un'aspirazione che è del tutto condivisibile sia da un punto di vista degli scopi che tu indicavi, ma e anche delle aspirazioni, non sempre ha la possibilità, la sostenibilità economica, il che non significa rinunciare del tutto, ma significa che lo fai con un pochino più di prudenza se lo fai.
C'è ancora una richiesta di intervento, il consigliere Lebari, prego.
Grazie Presidente. Mi rilascio un attimino alla domanda che aveva fatto prima Balducci, era il mio stesso dubbio e non è stato fugato. La questione della cessione della rete è una cessione a titolo definitivo o no all'operatore che interviene, cioè che vincerà la gara?
È definitivo. Cioè, ci sono dei parametri, dei valori, si chiama VIR, valore di rimborso, per cui l'attuale gestore che o non partecipa alla gara o partecipando la perda deve non soltanto cedere la rete a fronte di un valore di rimborso, ma deve anche passare il personale che è legato alla gestione di quel servizio.
Bene, ha chiesto la parola al sindaco, prego.
Io credo di dover segnalare che i suggerimenti che sono arrivati da più parti confermano l'importanza della scelta che noi abbiamo fatto, cioè di avere due soggetti che operano sul territorio, col quale si può ovviamente colloquiare, col quale poi condividere, ma non solo il Comune di Sondrio, ogni singolo comune nel momento in cui può individuare, liberando il campo da conflitti incomprensibili o qualche dietrologia, ma con la possibilità di colloquiare per ottenere da quegli stessi miglior servizio. Io in realtà volevo dire la questione dell'ATEM, nel senso che il Comune di Sondrio per norma, per legge, è stato obbligato a essere il comune capofila dell'ATEM, e quindi è un compito che avremmo volentieri delegato ad altri e rifiutato, non per altro, è perché alla fine dover mettere insieme 126 sindaci in un'assemblea che tra l'altro faremo adesso per portare avanti il percorso, con il lavoro che devono fare i nostri uffici, intanto nel ricevere da ogni singolo comune e dalle aziende che gestiscono per quei comuni lì la rete tutte le varie valutazioni, abbiamo ovviamente dovuto affidarci a una società che si occupa del settore, ma evidentemente il Comune di Sondrio ha dovuto farsi carico pagato, perché nella stessa regola di gestione dell'ATEM e tutto c'è una quota che va al soggetto appaltante, però indubbiamente è un impegno piuttosto gravoso. Anch'io sono d'accordo e penso che questa strana fuga in avanti, ma non è poi neanche una fuga in avanti, in cui questi ambiti ottimali in realtà sono più finalizzati a dare in mano la gestione del gas o di vari servizi a soggetti macroscopicamente giganti rispetto a realtà come la nostra, con la finalità che si continua a dichiarare che tutto questo è fatto nell'interesse del cittadino, perché alla fine le tariffe che ne deriverebbero sarebbero sicuramente vantaggiose. Abbiamo in realtà esperienze che le tariffe non hanno ottenuto grandi giovamenti da questa cosiddetta legge del mercato, e quindi noi ovviamente, siccome incaricati della gara sono i dirigenti, loro sono tenuti per legge a rispettare quelle che sono le regole che la legge impone. Dovesse esserci un impegno politico che è sufficientemente avvallato dalla parte politica, ma inteso governativa, che sposti in là i termini di qualsiasi, è chiaro che, come accade spesso in Italia, questi termini noi li abbiamo già ampiamente superati rispetto ad altre realtà. Il fatto di averli rallentati e in qualche modo superati nella questione del lato ci ha permesso di costruire il modello SECAM per l'affido. Altre realtà, ricordo la Toscana, che aveva fatto del rispetto delle regole europee ed era andata subito a gara, ha avuto esperienze estremamente, non faccio quel gesto, estremamente negative. Noi mi auguro che l'esperienza del lato si possa in qualche modo riproporre sull'ATEM, nella speranza che realtà, chiamiamo radicamento territoriale, abbia anche le risorse economiche per poter affrontare. Il fatto che l'ENI abbia messo in una via di Sondrio un ufficio territoriale mi dice che insomma si sta allestendo per essere radicato sul territorio nel momento in cui magari dovrà vincere la gara. Però le scommesse che abbiamo affrontato, noi tutti insieme le abbiamo affrontate anche mettendo in campo gli strumenti i più idonei possibili per rispettare una tradizione nella modernità degli strumenti che abbiamo saputo modificare. Quindi io ringrazio loro due, ringrazio quello che loro hanno fatto, e dico una cosa apparentemente marginale: ricordo che dalla fusione, il smembramento delle due società, non si è perso un posto di lavoro, il che in una riorganizzazione aziendale è una cosa assolutamente inusuale, infrequente. Noi abbiamo mantenuto il personale, l'abbiamo mantenuto non facendo del sostegno economico di tipo sociale, ma facendo reggere i bilanci delle aziende. Lo sviluppo poi di incremento di personale attorno al lato è un altro elemento estremamente interessante, e quindi credo che i nostri modelli reggono anche da un punto di vista economico, funzionale, oltre che di risposta positiva alle esigenze. Quindi vi ringrazio e facciamoci un in bocca al lupo tutti noi, perché alla fine ci tocca.
Grazie Sindaco, ringrazio anche a nome di tutto il Consiglio i due Presidenti. Questo è stato un incontro informativo sicuramente molto interessante, spero interattivo, nel senso non solo da parte dei consiglieri ma anche dei Presidenti, che in qualche modo sicuramente potrà essere replicato periodicamente, perché mi sembra che abbia avuto una buona sostanza e dei contenuti egregi. Grazie a tutti, e così concludiamo il Consiglio, la seduta è tolta. Prego.